Radio Radicale, Roberto Spagnoli in studio per questa trasmissione speciale che ci porterà fino alle ore 14, dedicata a Slobodan Milošević, l'ex dittatore serbo, l'uomo forte della Jugoslavia, il principale responsabile delle tragedie che hanno funestato i Balcani nel corso degli anni 90. È morto giusto una settimana fa, venerdì, nella notte tra venerdì e sabato scorso, tra venerdì 10 e sabato 11 marzo. Nella cella del carcere internazionale di Scheveningen in Olanda, il carcere che ospita gli imputati che devono rispondere dei crimini di guerra e contro l'umanità davanti al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. Dopo una settimana ormai è acclarato che la morte di Milošević è stata una morta per cause naturali. Resta un po' la questione sui farmaci che Milošević assumeva, ma non si è trattato di un suicidio come per esempio quello di Milan Babic di qualche giorno prima, il presidente dell'autoproclamata Repubblica Serba di Krajina in Croazia, che si è suicidato nello stesso carcere qualche giorno prima della morte di Milošević. Anche i medici russi che sono stati inviati da Mosca hanno detto che l'autopsia sul corpo di Milošević è stata condotta secondo tutti i crismi della medicina e che quindi il referto è quello autentico, è quello della morte. Ma noi qui ci interessa parlare della figura di Milošević, ricordare quello che è stato Milošević, ragionare anche su quello che succederà ora, potrà succedere ora in Serbia e nell'ex Jugoslavia, nei Balcani. Lo faremo proponendovi una serie di interviste e di contributi che abbiamo raccolto in questi giorni, proponendovi anche del materiale tratto dall'archivio di Radio Radicale. I radicali, come sapete, hanno seguito, si sono posti fin dal principio, fin dalla morte di Tito, il problema di quello che sarebbe successo nella Jugoslavia. Hanno lanciato tra i primi gli allarmi su quello che avrebbe potuto succedere col crollo della Jugoslavia titina, ascoltati da pochi, inascoltati dai più, soprattutto da chi aveva responsabilità politiche. E proprio subito dopo la notizia della morte di Slobodan Milošević, che è stata diffusa per prima da Radio B92 di Belgrado, la storica emittente dell'opposizione serba, poi rapidamente ripresa da tutte le agenzie, le fonti di stampa internazionali, confermata poi dalle autorità. Poco dopo Emma Bonino ha rilasciato una dichiarazione in cui ha detto: la morte di Slobodan Milošević nel carcere di Scheveningen non consentirà alla giustizia penale internazionale di terminare il processo a suo carico per crimini di guerra e contro l'umanità. Sono state le garanzie processuali a fornire a Milošević la possibilità di difendersi con ogni mezzo a disposizione. Se questa conclusione lascia l'amaro in bocca, perché non consente, naturalmente garanzie processuali che ovviamente Emma Bonino non mette in discussione, ma dice: se questa conclusione lascia l'amaro in bocca perché non consentirà una sentenza giudiziaria definitiva sull'operato di Milošević durante tutti gli anni 90, il giudizio della storia è stato già dato. E proprio oggi non è inutile ripensare al tentativo compiuto con gli accordi di Dayton del 95 di passare oltre i crimini orrendi di Srebrenica, di Gorazd e di Zepa e di scendere a patti con Milošević in uno di quegli esercizi di realpolitik di cui purtroppo quasi sempre occorre pentirsi. I radicali, all'origine della campagna internazionale per l'istituzione del tribunale ad hoc, hanno avuto il merito di essersi opposti dall'inizio ad una politica di pace senza giustizia e di aver individuato in Milošević, dice Emma Bonino, non la soluzione ma il problema principale dell'ex Jugoslavia, avviando una campagna per la sua incriminazione e ammonendo inascoltati che lo scenario bosniaco si sarebbe ripetuto di lì a poco contro gli albanesi del Kosovo. Ecco perché, e non solo in segno di rispetto per la memoria delle vittime, che oggi non dobbiamo considerare vanificato il lavoro del Tribunale dell'Aia. La comunità internazionale e i governi interessati devono continuare a fare la loro parte affinché Radovan Karadžić e Ratko Mladić siano assicurati alla giustizia internazionale e che lo stesso possa avvenire per tutti gli altri inseguiti da mandati d'arresto spiccati dalla Corte Penale Internazionale. Appena si è sparsa la notizia della morte di Slobodan Milošević, noi abbiamo raggiunto sabato scorso, nel corso del nostro notiziario pomeridiano, Gianfranco Dell'Alba. Gianfranco Dell'Alba, già parlamentare europeo radicale, segretario di Non c'è pace senza giustizia, da molti anni in queste vesti ha seguito le vicende dell'ex Jugoslavia insieme anche a Emma Bonino, e a lui appunto abbiamo chiesto un commento a caldo appena le agenzie internazionali hanno cominciato a rilanciare la notizia della morte dell'ex dittatore serbo che è stata diffusa da Radio B92 di Belgrado.
Beh, indubbiamente questa scomparsa Gosic era malato da tempo di cuore e anche per questo il processo si era trascinato, si stava trascinando un po' penosamente da un certo punto di vista, anche se appunto come anche Mabonino notava, chiaramente questo è stato possibile anche per tutte le garanzie della difesa che sono assicurate dal meccanismo del Tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia. Dicevo, questa morte non farà fare il giudizio, diciamo, del Tribunale, il giudizio giudiziario sui crimini commessi da Milosevic, il responsabile primo della pulizia etnica che ha sconvolto la ex Jugoslavia e che appunto si apparenta ai crimini nazisti per la sua impostazione ideologica, per la sua ferocia, per come è stata condotta, ma diciamo non salva naturalmente Milosevic dal giudizio della storia che evidentemente su questa vicenda dovrà fare i conti anche per quello che noi radicali abbiamo detto per anni inascoltati, anche per quanto si è cercato di comporre con Milosevic, con il dittatore Milosevic. Non dimentichiamo che per anni diciamo, la sua politica è stata in qualche modo blandita, si è cercato di comprendere, di capire le ragioni, come spesso succede ai teorici della Realpolitik. Dopo i massacri di Srebrenica, dopo le migliaia e migliaia di morti denunciati proprio dall'allora commissaria europea Emma Bonino e poi emersi sulla faccia, diciamo, agli occhi dell'opinione pubblica mondiale, si arrivò, diciamo, a un intervento non militare ma di grande fermezza diplomatica che portò agli accordi di Dayton e quegli accordi di oltre 10 anni fa videro Milosevic tra i protagonisti, diciamo, del patto per non farlo più, in qualche modo, con una boccata di ossigeno a un regime che già aveva le sue mire, diciamo, non espansioniste perché il Kosovo faceva già parte della Serbia, ma appunto di pulizia etnica vera e propria. E appunto, inascoltati, noi radicali fummo tra i pochissimi a opporci, dicendo: Milosevic è il problema, attenzione, non è la soluzione, ma è bensì il problema. Tutto questo evidentemente portò poi all'invasione del Kosovo, portò all'epilogo della vicenda Milosevic che appunto da qualche anno si trascinava nei tribunali quando sono ancora, diciamo, in libertà sia Karadzic che Mladic. È, ripeto, un'occasione per fare i conti con questa storia, con questo passato e soprattutto per, come dire, preservare le ragioni, le forti ragioni della giustizia penale internazionale, non considerarle come magari oggi succederà, qualcuno sarà tentato di dire: vabbè, non siete riusciti nemmeno a condannarlo, quindi questa giustizia non funziona. Ecco, a tutto questo occorre opporci. In realtà sono proprio quelle ragioni che rendono ancora più importante, a mio giudizio, il lavoro da fare sia nel Tribunale ad hoc per l'ex Jugoslavia che per il Ruanda che naturalmente per la Corte Penale Internazionale.
C'era una circostanza che questa morte di Milosevic in realtà segue di solo 4 giorni un'altra morte, quella di Milan Babic, l'ex leader dei serbi di Croazia. E diciamo che questa serie di questa attività del Tribunale Penale Internazionale sta avendo, diciamo così, un suo colpo di coda piuttosto drammatico.
Sì, indubbiamente è chiaro che queste due vicende non mancheranno di essere messe in relazione e si potrà, io sono convinto che potranno riemergere, diciamo, tutte coloro che, magari coloro che criticano la giustizia penale internazionale. Io a questo vorrei opporre appunto questa convinzione, intanto che evidentemente anche la durata del processo e il modo con il quale è stato condotto, al di là di quello che possono essere stati magari errori o manchevolezze della difesa o magari della Corte stessa, fanno parte però di un meccanismo che evidentemente per un processo di tali proporzioni, che in fondo processa un pezzo di storia europea, non dimentichiamo che Milosevic aveva chiamato a testimoniare, diciamo, tutti i leader mondiali, diciamo, per dimostrare che perlomeno per la prima metà del decennio è stato considerato un interlocutore valido e lo è stato anche negli anni successivi, solo alla fine, come sappiamo, si sfarinò un po' il consenso, o perlomeno una politica che cercava come dire, di tener conto anche del fatto Milosevic. Ecco, quindi io dico che questo deve servire di lezione, diciamo, per quella politica, diciamo, no ai dittatori, ecco, non all'interlocuzione con i dittatori, che mi pare sia anche uno dei segni distintivi di quello che noi radicali, né della Rosa nel Pugno, stiamo cercando di portare allo scoperto anche in una visione più ampia di politica estera che riguardi i rapporti col mondo arabo, che riguardi i rapporti con quei paesi, appunto, retti non da regimi democratici, con i quali spesso si è avuto a che fare in un certo modo. Mi pare che questo sia ecco, un'occasione di riflessione, ma anche, io penso, un'occasione per, ripeto, ribadire la necessità che, ecco, pace e giustizia si coniugano in un esercizio che non deve rimanere lettera morta e che magari non deve essere appannato dalla morte per cause naturali di Milosevic, ma deve invece essere uno sprone ad andare avanti. È ancora in corso in qualche modo il tentativo di arrestare il generale Mladic nell'attuale Bosnia e Erzegovina. Ecco, penso che sia importante chiudere davvero quella parte di percorso della fine della guerra dell'ex Jugoslavia con qualcosa che possa garantire un futuro in cui, ripeto, la giustizia sia coniugata con la pace, con magari una convivenza ritrovata all'interno dell'Unione Europea delle varie comunità che componevano la ex Jugoslavia dell'epoca di Tito.
Ecco, questo era Gianfranco Dell'Alba, segretario di Non c'è pace senza giustizia, sabato 11 marzo al microfono di Dino Marafiotti nel corso del nostro notiziario pomeridiano. Da poco si era sparsa la notizia della morte di Milosevic. I funerali di Milosevic si svolgeranno domani, sabato, a Požarevac, nel paese dove nacque, e da 2 giorni la salma si trova a Belgrado, dove riceve l'omaggio di molti cittadini serbi. È interessante anche sapere qual è stato in questi giorni il dibattito, come per esempio gli organi di informazione della Serbia non solo hanno dato la notizia, l'hanno trattata, che quali sono anche le ripercussioni sulla politica serba. Sentiamo su questo la nostra corrispondente, la corrispondente di Radio Radicale dai Balcani, Marina Sicora.
Per quanto riguarda gli organi di informazione, direi che comunque tutta la storia intorno alla morte di Milosevic, soprattutto adesso i preparativi per i funerali, terrei a sottolineare che in questo momento, mentre stiamo parlando, c'è stata anche l'esposizione del feretro contenente la salma di Milosevic al Museo della Rivoluzione a Belgrado per l'ultimo saluto dei sostenitori di Milosevic. Io direi che peso ancora c'è, nel senso che la morte di Milosevic assolutamente viene utilizzata da parte del suo partito, il Partito Socialista Serbo, per in qualche modo destabilizzare l'attuale governo di Vojislav Koštunica, ed è questo che sono queste le notizie che di primo grado che passano sui giornali, come anche viene trasmesso dalla televisione B92, che terrei a sottolineare è stata la prima a informare sulla morte di Milosevic. Quindi ci sono queste minacce da parte dei socialisti al governo di Koštunica, che direi si trova in difficoltà, e direi che forse non si tratta proprio di una crisi politica, ma di difficoltà che sta affrontando questo governo anche nella prospettiva di quali poi saranno altri dibattiti e altre tensioni provocate da quello che accadrà rispetto alla questione del Kosovo e del Montenegro. Ma tornando alla questione Milosevic, il Partito Socialista Serbo, che alle ultime elezioni nel 2004 ha perso ed è entrato in Parlamento con i soli 10%, cerca di recuperare utilizzando la morte di Milosevic, l'immagine di Mira Markovic, facendo pressioni anche per quanto riguarda Mira Markovic, la moglie di Milosevic, su tutta la storia e questione se Mira Markovic arriverà in paese, perché si trova, come sappiamo, in Russia, perché su di lei cade il mandato di cattura per tutta una serie di reati commessi in Serbia, e quindi c'è da capire se il governo di Koštunica, dopo le pressioni dei socialisti, darà il permesso definitivo a Milan Marković di tornare in paese per poter assistere ai funerali, e questo significa allora dare certe concessioni, ritirare il mandato di cattura e fare quindi quello che fortemente, per quale il governo di Koštunica viene in questo momento fortemente criticato da parte dell'altro partito governativo, che è quello del presidente di Boris Tadić, sono i democratici serbi che si oppongono a queste concessioni che il governo di Koštunica sta dando ai socialisti, e lo sta facendo perché appunto anche per sopravvivere questo governo ha bisogno del sostegno dei socialisti per potersi opporre a quell'altro lato diciamo del potere, sono gli ultranazionalisti, i radicali di Šešelj, dell'altro incriminato che si trova all'Aia e che secondo gli attuali sondaggi gode del 40% di sostegno e costantemente altrettanto minaccia il potere di Koštunica. Quello che è uscito sulla stampa proprio oggi è che Vojislav Šešelj sta organizzando all'Aia una specie di rivolta dei detenuti, nel senso che loro con il stanno rifiutando il cibo del tribunale perché appunto preoccupati di essere anche loro in qualche modo avvelenati come è stato Milošević. Ecco, questa è l'ultima notizia che giunge appunto dall'AIA, tranne altre dichiarazioni, nel senso che la situazione dei detenuti sta diventando insopportabile.
Ecco, a proposito dell'AIA e quindi del carcere, in carcere all'AIA c'è anche Ante Gotovina, croato, quindi nemico acerrimo dei serbi durante le guerre degli anni 90, la guerra degli anni 90. Ha fatto notizia anche qua in Italia il fatto che i detenuti croati del carcere del Tribunale Penale Internazionale hanno hanno espresso le loro condoglianze per la morte di Milošević.
Esatto.
Di questo si è parlato anche in Croazia, immagino.
Certamente, infatti Gotovina è tornato ad essere un tema molto dibattuto in Croazia perché appunto è successo che tra i 34 detenuti dell'AIA che hanno mandato questo ultimo saluto al loro compagno di lotta dell'AIA c'era anche la firma di tre detenuti croati, di cui uno è Ante Gotovina, e adesso in media l'opinione pubblica si sta chiedendo se questo contribuirà in qualche modo a far cadere il mito sull'immagine di Ante Gotovina, in quanto sicuramente per una gran parte dell'opinione pubblica croata era una specie di eroe nazionale e il simbolo della guerra per la patria. Ci sono state ovviamente le dichiarazioni anche delle più alte cariche, come quella del presidente Mesić, che si è detto del tutto sorpreso di questa reazione da parte di Ante Gotovina, il quale ha spiegato questo suo gesto dicendo che questo è da parte sua un atto umanitario e cristiano, perché appunto quando si tratta di una persona morta, allora in qualche modo bisogna esprimere le condoglianze, e questo suo gesto quindi è stato, diciamo, un gesto, ha detto Gotovina, in quanto solidarietà e in quanto capacità di perdonare a una persona che ha commesso così gravi crimini di guerra, appunto, ed è anche Milošević una delle ragioni per le quali il stesso Ante Gotovina si trova attualmente all'Aia. Molto incomprensibile comunque questo gesto che suscita appunto in questi giorni dibattito intorno a tutta l'immagine di Gotovina, che devo dire in qualche modo un po' ultimamente è stato dimenticato dal momento in cui si è saputo del suo arresto e tutte le tensioni provocate in paese per il suo arresto, condanne da parte di coloro che sostengono comunque la guerra per la patria nei confronti del governo, che sicuramente ha contribuito al suo arresto, perché è stato in grado di collaborare pienamente con il tribunale per poter aprire le porte alla Croazia per i negoziati.
Certo, infatti questa fu la condizione richiesta appunto, esatto, per aprire i negoziati. Senti, volevo tornare invece alla Serbia, perché si parla ovviamente, si è parlato in questi giorni in Italia di svolta nella storia, di fine di un'epoca con la morte di Milošević. In realtà ci si dimentica un po' che forse la svolta c'era già stata, forse l'epoca si era già chiusa il 5 ottobre del 2000, quando Milošević perse il potere e quindi quando fu rimosso dal potere anche a seguito di una di un moto popolare. E in questi giorni la morte di Milošević è tra l'altro avvenuta nel momento in cui cadeva il terzo anniversario dell'assassinio, esatto, di Džinđić. Sembra che, stando ai giornali italiani, ci siano state più persone che hanno reso omaggio alla memoria di Džinđić piuttosto che di Milošević. Poi vedremo i funerali di Milošević cosa saranno. Ma insomma, questa nuova Serbia, diciamo così, quantomeno questo dibattito, questa diversità della Serbia di oggi rispetto a quella che so di 10 anni fa, è emerso sugli organi di informazione?
Sì, certo, infatti era interessante vedere che proprio il giorno dopo la morte di Milošević, appunto, ci sono state tutte le commemorazioni per l'anniversario dell'uccisione di Zoran Džinđić, e infatti i titoli di alcuni giornali dicevano che da una parte c'è una Serbia che piange Milošević, dall'altra c'è la Serbia moderna europea che piange Džinđić, e stando a quello che è successo pare che appunto sempre di più cresce la consapevolezza quanto per la Serbia è stata importante l'immagine di Džinđić, nel senso che veramente è stato il primo, e io direi ancora rimane il più democratico dei leader serbi, il premier assolutamente più democratico, aperto verso l'Europa, che appunto è stata anche questa la ragione per cui è stato assassinato, e sicuramente si tornerà a parlare di questo nei prossimi giorni. La stampa serba non ha fatto paragoni, nel senso se ci sono di più quelli che piangono Milošević o quelli che hanno ricordato Džinđić, ma comunque c'è stato un contributo significativo per ricordare la sua memoria anche da parte delle massime cariche dello Stato, per cui è anche uno dei più importanti quotidiani di Belgrado, Danas, ieri ha fatto tutta una serie di, ha pubblicato una serie di fotografie per far ricordare, con ovviamente commenti e articoli per ricordare che cosa esattamente ha simboleggiato Slobodan Milošević per la Serbia. Si continua a dire che Milošević è dovuto essere processato in paese per tutto il male che lui ha commesso per il suo popolo, nel senso che si cerca di sottolineare che il regime di Milošević e l'era di Milošević appartiene sicuramente ad un periodo più oscuro, più tenebre nella storia della Serbia, e infatti si ricordava non solo quello che lui ha commesso per quanto riguarda le guerre che ha condotto, si tratta di tre guerre, tutte le vittime, ma tornando a quello che ha dovuto subire il paese, quindi diciamo e ricordiamo che il paese è stato ridotto veramente in uno stato economico pessimo, i salari erano quelli di alcuni marchi tedeschi, la benzina veniva acquistata in bottiglie di plastica, si attendeva in fila per l'olio, zucchero, benzina, venivano rubati addirittura i voti del popolo alle elezioni, questo ha ricordato Danas, venivano uccisi gli oppositori, perseguitati, arrestati, intercettati, insomma, alla fine c'è stato il bombardamento della NATO, che la Serbia ha sopravvissuto, ma molti cittadini no, ed appunto sono i 15 anni di lotte e manifestazioni di opposizione democratica che sono riusciti a sconfiggere il dittatore. Quindi io direi che si tornerà ancora molto a parlare dell'immagine di Đinđić e si spera che finalmente con la morte di Milošević si passerà all'oblio e all'apertura della Serbia verso un futuro molto più diverso, ma comunque un futuro appesantito da quello che sarà la sorte di questo paese, nel senso quale sarà lo status definitivo del Kosovo e cosa accadrà con il Montenegro, che si sta avvicinando al referendum che è previsto per il 21 maggio e che dovrà decidere anche sul futuro di questa piccola repubblica che attualmente fa parte dell'unione con la Serbia, ma che stando alle ultime informazioni spinge molto, soprattutto l'attuale governo montenegrino, per l'indipendenza.
Bene, allora noi ringraziamo Marina Sicora, la nostra corrispondente dai Balcani. Allora, questa è un po' la fotografia che abbiamo fatto inizialmente di questo speciale dedicato a Milošević, ma torniamo anche un po' indietro, anche per capire bene chi è stato Milošević e che cosa è successo nel corso di tutti questi anni. Milošević aveva 64 anni, infatti era nato nell'agosto del 41 in Serbia, nella Serbia orientale, a Pozarevac, da genitori montenegrini. È interessante ricordare che entrambi i genitori, sia il padre che la madre, moriranno suicidi, il padre mentre Milošević studiava all'università, la madre 11 anni dopo, e anche uno zio di Milošević morirà suicida. E fatti questi che incideranno molto sul carattere, sulla personalità di Milošević, che già viene descritto comunque come un carattere solitario e chiuso già dall'infanzia. Comunque Milošević studiò legge all'università di Belgrado, si laureò nel 64. Ed è in questo periodo, tra l'altro, che conosce la moglie Mirjana Marković, che poi avrà un ruolo fondamentale nella sua vita e nella sua carriera politica. Anzi, per qualcuno fu lei un po', diciamo così, la vera eminenza grigia, o l'anima nera, se volete, del regime di Milošević. Dopo gli studi, Milošević cominciò a lavorare nel settore amministrativo, poi nel settore bancario, e si iscrisse al Partito Comunista. Allora nella Jugoslavia di Tito era obbligatorio iscriversi al partito per fare un qualunque tipo di carriera. Fu un funzionario della compagnia statale del gas, poi passò alla Beobanca, che era il principale istituto di credito jugoslavo, del quale arrivò fino ad assumere la guida. Ed è proprio questa attività che lo porterà a viaggiare spesso, a soggiornare a lungo negli Stati Uniti. Imparò bene l'inglese, imparò ovviamente anche tutti i segreti e i meccanismi della finanza. A un certo punto Milošević decise di entrare in politica, si avvicinò al presidente serbo Stambolic, fece carriera anche, ricoprì diverse cariche pubbliche, e nell'86 fu eletto segretario del Partito Comunista Serbo. Arriviamo al 28 giugno del 1989, Milošević va a Kosovo Polje, in Kosovo, e lì tenne un discorso che poi è destinato poi ad avere un ruolo importante in tutto quello che successe, un seguito importante e anche tragico in quello che successe negli anni successivi. Il 1989 cade il 600° anniversario della battaglia in cui i serbi furono sconfitti dai turchi e il Kosovo venne conquistato dall'impero ottomano, e per dirla con l'attuale ministro degli esteri serbo Vuk Drašković, dice: da allora la storia, la cultura, lo spirito del popolo serbo portano il segno di questa sconfitta. Come sapete, poi ogni data storica viene piegata anche alle ragioni della politica, della propaganda, si carica di mitologie. Al di là di questo, è a Kosovo Polje che Milošević si erge a paladino e difensore del nazionalismo serbo, infiamma la folla dei serbi kosovari, promettendo che nessuno avrebbe mai più osato alzare la mano su di loro. In quello stesso anno Milošević esautora Stambolić, tra l'altro Stambolić poi verrà ucciso e si sospetta che dietro la morte di Stambolić ci sia stato Milošević, se non la moglie di Milošević, e poi Milošević viene eletto presidente della Serbia. A questo punto revoca gli statuti di autonomia del Kosovo e della Vojvodina e invia esercito e polizia a presidiare la capitale del Kosovo, Pristina. Nei mesi successivi poi si consuma il disfacimento della Federazione Jugoslava, di questo poi sapete, la Slovenia e la Croazia, poi anche la Macedonia proclameranno l'indipendenza, e nell'aprile del 92 nascerà la nuova Repubblica Federale Jugoslava formata da Serbia e Montenegro. Lungo tutti gli anni 90 sono gli anni delle guerre che hanno insanguinato l'ex Jugoslavia. Prima il conflitto con la Croazia, poi la guerra in Bosnia con la popolazione musulmana presa in mezzo tra gli opposti nazionalismi di Serbia e Croati. Milošević continua a sfidare in tutti questi anni le istituzioni internazionali, gioca sulle divisioni delle democrazie occidentali e continua ovviamente ad appoggiarsi anche alla protezione russa in nome della fratellanza slava. Di fatto sono gli anni in cui Milošević è il padrone della Serbia ed è l'uomo forte della Jugoslavia. Sono gli anni purtroppo anche che ricordiamo come gli anni della pulizia etnica, degli stupri, delle deportazioni, delle bande paramilitari che agiscono indisturbate compiendo atrocità di ogni tipo. Sono gli anni dell'assedio di Sarajevo, del bombardamento di Dubrovnik. Sono gli anni in cui impariamo a conoscere nomi come Osijek, Vukovar, Mostar, Zepa, Tuzla, Srebrenica, che diventano il sinonimo di stragi e massacri. Tutti ricordiamo le colonne di profughi, la scoperta delle fosse comuni, la rinascita dei lager nel cuore dell'Europa 50 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Però la comunità internazionale per molto tempo continua comunque a puntare su Milošević, pensando che Milošević sia l'elemento di stabilità, e naturalmente Milošević sfrutta abilmente questa situazione, facendo tra l'altro anche affari con società occidentali. Parleremo dopo, per esempio, dell'affare Telecom Serbia. A un certo punto la rivelazione del massacro di Srebrenica, a rivelare quello che accadde nell'enclave che era stata posta sotto la protezione dei caschi blu, dove almeno 8.000 musulmani furono assassinati dalle forze serbo-bosniache, ci fu anche Emma Bonino, ecco, ma la rivelazione del massacro di Srebrenica induce finalmente la comunità internazionale a intervenire, e nel novembre del 95 gli accordi di Dayton mettono la fine alla guerra in Bosnia, creando uno stato diviso tra le etnie, di fatto un protettorato internazionale. Dopo quella in Croazia, quella in Bosnia è la seconda sconfitta di Milošević, e le fortune del dittatore sembrano cominciare a volgere al tramonto nel 96, quando vince le elezioni federali, ma a quelle municipali viene battuto dalla coalizione democratica. Milošević decide di annullare il risultato, però scatena un'ondata di protesta popolare in tutto il paese, e altrettante contestazioni sollevano le elezioni presidenziali del 97. In Serbia nasce, è presente anche da diversi anni, pur con tutte le difficoltà che ci ricordava anche Marina Sicora, un'opposizione. Molti cominciano ad avvertire il peso dell'isolamento internazionale e anche il pregiudizio che sta montando contro i serbi, senza contare la situazione economica interna che si fa sempre più difficile. Nella seconda metà degli anni 90 poi si deteriora e precipita anche la situazione in Kosovo, e si arriva al momento dello scontro aperto armato tra l'esercito della liberazione del Kosovo, l'UCK da una parte e le forze armate serbe dall'altra, e anche in Kosovo entreranno in azione le formazioni paramilitari serbe, e anche in Kosovo purtroppo bisognerà registrare violenze e atrocità contro i civili. La comunità internazionale tenta a questo punto un accordo ancora con Milošević. Il fallimento dei colloqui di Rambouillet spiana la strada invece all'intervento armato occidentale, e mentre decine di migliaia di profughi albanesi vengono spinti verso l'Albania, verso la Macedonia, dall'esercito serbo e dalle formazioni paramilitari, nel marzo del 99 la NATO decide di intervenire e cominciano i bombardamenti aerei sul Kosovo e sulla Serbia. 77 giorni di guerra che colpiranno, vedranno anche colpite anche la capitale della Serbia, Belgrado, importanti centri come Novi Sad, alla quale, come ricorderete, partecipò anche l'Italia, parteciparono anche i caccia italiani. Ed è la prima volta nel corso delle guerre jugoslave degli anni 90 che la Serbia e la sua popolazione finiscono direttamente sotto le bombe. Il 27 maggio del 99 è una data importante perché il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA mette Milosevic sotto accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Una decisione a cui aveva lavorato anche il Partito Radicale Transnazionale, raccogliendo anche decine di migliaia di firme in tutto il mondo. Il 28 maggio Milosevic accetta finalmente di trattare ed è la terza sconfitta politico-militare di Milosevic, che in tre guerre, nel corso di praticamente 10 anni, non è riuscito a conquistare un metro di terreno al progetto della Grande Serbia, anzi, semmai il contrario. Milosevic a questo punto è comunque sempre più isolato anche in Serbia. Il 15 giugno del 99 anche la Chiesa ortodossa, che comunque l'aveva sostenuto, ne chiede le dimissioni, mentre 10 giorni dopo gli Stati Uniti mettono una taglia sulla testa, una taglia di 5 milioni di dollari, di fatto poi bloccandolo in Serbia. Il potere di Milosevic sopravvive circa un anno. Il 5 ottobre del 2000 la folla scende in piazza a Belgrado per ottenere il riconoscimento della vittoria elettorale di Vojislav Koštunica. Nel marzo del 2001 Milosevic viene arrestato e il 28 giugno dello stesso anno viene consegnato all'ONU e estradato all'AIA per comparire davanti al Tribunale Penale Internazionale. Come dicevamo, fin dagli anni Ottanta i radicali ebbero chiara la percezione che la morte di Tito avrebbe portato alla crisi della Jugoslavia. A chi avesse in mente la storia dei Balcani non poteva sfuggire il rischio che il crollo del sistema titino potesse portare all'esplosione dei nazionalismi e quindi anche all'esasperazione delle divisioni etniche e religiose. Ricordiamo come Marco Pannella, proprio negli anni Ottanta, propose l'ingresso della Jugoslavia nella loro comunità europea, un'idea che allora apparve fantasiosa, quantomeno prematura. I fatti degli anni 90 poi si sono incaricati purtroppo di smentire questi giudizi superficiali. Il Partito Radicale Transnazionale, lo ricordavamo, ha seguito molto da vicino la tragedia poi delle guerre dell'ex Jugoslavia, si è battuto per un intervento che ponesse fine alle guerre, per l'incriminazione di Milosevic. Ascoltiamo allora cosa disse in particolare il 9 febbraio del 1994 Emma Bonino in un suo intervento alla Camera dei Deputati.
Oggi siamo arrivati al grottesco che pare che la comunità internazionale voglio accusare oggi i bosniaci e i musulmani di essere coloro che oggi sono i fomentatori della guerra perché non sono di fatto disponibili a rassegnarsi alla Pax europea, alla Pax voluta da Owen, Stoltenberg ed altri, diciamo così, che lascia la buona coscienza europea a buon mercato. Quella cioè che vuole la pace a tutti i costi, specialmente quando i costi li pagano gli altri, e che non è stata capace di difendere il diritto a tutti i costi. E credo che esattamente di questo oggi si tratta, quello cioè di verificare una volta in più che ogni qualvolta si consenta una strage di legalità, una violazione delle leggi e dei principi, si arriva alla strage di vite umane, ai massacri e ai genocidi. Cos'è successo sostanzialmente? È successo che la comunità internazionale ha accettato che il principio base per cui si aderisce alle Nazioni Unite, il principio base quasi unico per cui si aderisce alle Nazioni Unite, ovvero che le frontiere non si cambiano con la forza delle armi, questo principio è stato calpestato da Milosevic e dalla Serbia e da allora nessuna più regola è esistita. E non mi importa oggi entrare nella controversia se la Croazia e la Slovenia siano state riconosciute troppo presto, troppo tardi, su pressione del Vaticano, su pressione della Germania, su pressione di questo o di quell'altro. Mi importa osservare che tutte le procedure previste per la loro autodeterminazione sono state dalla Croazia, dalla Slovenia e dalla Bosnia, sono state esperite, che la commissione Badinter, ivi compreso poi sulla Macedonia, ha dovuto ben ammettere e dichiarare che tutte le procedure per l'autodeterminazione previste dalla Costituzione ex Jugoslava erano state seguite dalla Slovenia, dalla Croazia e dalla Bosnia per la loro autodeterminazione. Che ad un certo punto queste tre nazioni sono state riconosciute dalle Nazioni Unite, che i loro confini sono stati violati dall'aggressione serba e che di fronte a questa aggressione, a questa violazione dei confini, non vi è stata nessuna reazione adeguata della comunità internazionale. Non mi interessa sapere perché. Oggi forse, guardando le dichiarazioni del ministro degli esteri russo, forse possiamo capire perché non si intervenne. Forse oggi la Repubblica Russa lo dice esplicitamente. Altri ufficiosamente lo hanno fatto ampiamente capire che l'amico Milosevic non si toccava. E la posizione non tanto ufficiosa quanto relativamente esplicita sia del presidente Mitterrand e in generale dell'internazionale socialista, ad esempio, ne è buona testimone. E quindi mi pare che il dramma della ex Jugoslavia si precipita verso l'epilogo, ma è la storia di una tragedia annunciata. È la storia di una tragedia annunciata persino nei dettagli, se vogliamo. Solo l'efferatezza dei crimini ha forse superato persino la nostra o la vostra immaginazione. Ma tutta l'escalation era ampiamente annunciata e persino tempificata. Siamo arrivati al grottesco dei cessate il fuoco, delle firme a Ginevra piuttosto che in qualche altra capitale. Siamo arrivati anche al grottesco di veder sedere allo stesso tavolo, accolto con la stessa reverenza protocollare, Milosevic e Izetbegovic, come se appunto massacratori e massacrati nel 1991 e 92 avessero, rispetto alla, da parte della comunità internazionale, la stessa riverenza. E da una tregua all'altra, da un cessate il fuoco all'altro, tutto quello che abbiamo consentito era che la tregua veniva firmata esattamente per essere violata alcune ore dopo, per conquistare altro territorio, e la prossima tregua sarebbe stata quella che avrebbe ratificato la conquista, le nuove conquiste territoriali di Karadžić, Milošević e adesso anche del governo nazionalista croato. Perché credo che in politica, anche in politica internazionale, il primo problema è scegliere, decidere da che parte si sta. Non è vero che trattavasi di una guerra civile di cui non si capivano bene i connotati. Poi è vero che questi slavi, francamente, insomma, nascono così, che si massacrano tra di loro. E quindi non si sapeva bene chi era responsabile, chi no, chi aggrediva e chi no. Non è vero niente. Tutte queste sono state le bugie che vi siete detti, che avete detto, per giustificare semplicemente il non intervento, la non presa di posizione, il non schierarsi. L'epilogo verso il quale stanno andando, quello dei massacri al mercato, quello dei tre morti italiani, che commuovono certo per una notte, per qualche ora, non più di tanto, questo epilogo non è quello sperato e invocato, io credo, dalle coscienze libere del mondo, e cioè quello di una pace con giustizia, che sapesse riconoscere e reintegrare i diritti calpestati e punire i responsabili dei crimini commessi. A me pare che quello che si profila ed incombe è semplicemente, dopo questo estenuante gioco di compromessi, da una parte il ricorso ad una sempre più esplicita pressione sull'aggredito, appunto cioè la Bosnia, perché cessi la resistenza, si pieghi alla Pax europea e si pieghi alle umilianti condizioni che le vengono imposte dalla spartizione etnica all'abbandono di fatto di Sarajevo. dall'altra il ricorso, comunque ormai tardivo, all'intervento armato delle forze NATO affidato al Consiglio di Sicurezza o a chi per esso. Certo non sta a noi, nessuno credo debba peccare di megalomania, basterebbe che ognuno di noi facesse esattamente al 100%, compiesse il compito di cui ha le responsabilità. Però mi si consenta, al di là delle posizioni di ognuno, chi è interventista militarmente e chi no, mi si consenta però una domanda sommessa. Ma la NATO a che cosa serve, se non in casi come questo? Perché la teniamo? Per difenderci da San Marino? Non capisco qual è l'avversario rispetto al quale lo riterremmo adeguato. Il Lussemburgo? Ma se non è la NATO, chi deve intervenire? Oggi la NATO è sicuramente la struttura militare più adeguata, più attrezzata per compiti, per mestiere. E se non è la NATO, chi? E se non è adesso, quando? E se non serve? Se in queste situazioni il massimo che mi sembra stia facendo sono esercitazioni in Spagna o nei pressi di Gibilterra, ma perché non scioglierla? Ecco, c'è una domanda che rimane. E davvero oggi possiamo ancora pensare e parlare di difesa nazionale? Ma l'Italia, così come altri 12 paesi della Comunità Europea, da chi dovrebbero difendersi? O non è forse arrivato il momento, anzi era, di parlare di sicurezza collettiva? E allora le forze e gli interventi di peacekeeping sono quelle, la prefigurazione della sicurezza collettiva? Diceva qualcuno, non basta non occuparsi della guerra, finisce che la guerra si occupa di te. E allora forse quello che è inadeguato ormai, perché l'avversario non è più quello, è l'esercito nazionale. Forse oggi il problema non è quello della difesa nazionale, ma della difesa collettiva e della sicurezza collettiva. Eppure il rapporto Ford ci dice che su $1,000 che lo Stato italiano, ma in buonissima compagnia degli Stati ricchi, spende per la sua difesa nazionale, $1,000, su $1,000, uno va a finanziare le azioni di peacekeeping. Bene, credo che comunque questa dimensione dei nuovi rapporti internazionali, dopo la caduta del muro, sia stata da molti fotografata, non ci vuole molto, ma credo che nessuno ne abbia tratto le conseguenze necessarie a livello di iniziativa politica e di nuovo riassesto dell'ordine internazionale, non dell'ordine americano o di chi esso, di chi si vuole, ma dell'ordine basato sul diritto e sulla giustizia. E proprio perché noi, Partito Radicale Transnazionale, su questo ci muoviamo, questo vorremmo, su questo ci siamo impegnati e ci impegniamo, ovvero alla costruzione di un ordine internazionale basato sulla legge, sul diritto e quindi poi sugli strumenti perché queste leggi possano essere fatte rispettare. Per questo siamo stati sin dall'inizio non solo promotori da un certo punto di vista, ma sostenitori fino in fondo dell'istituzione di questo tribunale ad hoc per i crimini nella ex Jugoslavia. Certo, come primo passo di quello che vorremmo e di quello su cui siamo impegnati ad ottenere in tempi rapidissimi, e cioè l'istituzione del tribunale permanente. Anche lì l'International Law Committee da 20 anni discute l'ipotesi del tribunale internazionale permanente, dalla applicazione della Convenzione sul genocidio, per esempio. 20 anni di studi e non si è mai arrivati ad uno sbocco politico. Forse il Tribunale ad hoc può essere il primo passo per, ma quello su cui Partito Radicale Transnazionale ci impegniamo è ad un effettivo e rapido lavoro di questo Tribunale che abbia gli strumenti adeguati Ci impegniamo affinché l'International Law Committee finisca lo statuto del Tribunale Permanente entro il maggio del 94, che sia quindi pronto e proposto all'attenzione dell'Assemblea Generale settembre 1994, che lo possa discutere, eventualmente votare ed aprire le procedure di trattato o di convenzione che possono portare nel 1995, cinquantenario delle Nazioni Unite, all'istituzione del Tribunale Penale Permanente. Forse questo sarà un buon modo di festeggiare il cinquantenario, al di là delle parole o delle demagogie. Ma intanto il Tribunale ad hoc deve funzionare. E le cifre rispetto al quale si scontrano le difficoltà di funzionamento sono grottesche e risibili. Io credo che, Ministro Spaventa, Ministro Andreatta, chi è? Insomma, io credo che per raccattare 10 miliardi davvero basterebbe la colletta popolare, la maratona televisiva di 30 ore, l'appello alle banche, forse persino la Cariplo si può rifare la faccia, e ben venga se la rifà su questo. Ben venga! Tanto se la rifarebbe su qualcos'altro meno decente. Questa iniziativa almeno è decente. Ed è vero, se per caso la smettessimo di essere sommersi da milioni di notizie dell'elenco dei cadaveri, per cui abbiamo la nausea dell'elenco dei cadaveri e ci viene trasmessa solo il senso dell'impotenza sostanzialmente, il senso che non si può fare nulla. Ma vi pare che il segretario generale debba andare in giro come un questuante perché nel mondo intero non si trovano 50 miliardi? Che la commissione degli esperti preposta a cercare le prove è bloccata nel suo lavoro perché non si trovano 600 milioni di lire? L'ultima mezza tangente dell'ultimo lavoro pubblico di Caprarola di sotto, o di sopra, come volete. Allora queste cifre sono alla portata dell'iniziativa e della volontà politica persino di un paese come l'Italia. L'opinione pubblica, se ne fosse interpellata direttamente, io credo che contribuirebbe, perché a parole chiare sa rispondere. Invece lettere aperte al ministro, lettere chiuse al segretario del ministro, ma insomma persino nelle piccole cose. Il sindaco di Sarajevo è stato candidato dal governo bosniaco a console a Milano. Pare che questa lettera il Ministero degli Esteri l'abbia persa. Questa lettera, di cui ho copia, che ho trasmesso, è stata mandata il 9 agosto, per dire che dalle grandi cose, dalle grandi iniziative, dall'intervento decisivo, che evidentemente oggi non è neanche alla nostra portata, alle più piccole, modeste, ma rilevanti segni e segnali che potremmo e siamo in grado di dare, quello che possiamo solo constatare è lo zero assoluto. È l'ennesimo incontro Owen, Stoltenberg, ricevuti ieri, l'altro ieri, che si rivedranno a Londra, poi a Ginevra, poi di già che ci sono, facciamo anche Parigi, e che facciamo? Firmiamo un'altra tregua. E via, di tregua in tregua, di massacro in massacro. Proposte semplici abbiamo fatto, modeste sicuramente, ma che io credo potrebbero determinare una svolta o segnare un piccolo avanzamento, l'invenzione di un piccolo strumento giurisdizionale nella costruzione di nuovi rapporti internazionali.
Questo era l'intervento di Emma Bonino alla Camera dei Deputati il 9 febbraio del 1994. Era in pieno svolgimento la guerra in Bosnia, che sarebbe durata ancora un anno e mezzo praticamente. Gli accordi di Dayton furono del novembre del 1995. Mercoledì scorso il Manifesto ha pubblicato un lungo articolo di Slavoj Žižek, che è un filosofo sloveno molto noto, uno psicoanalista, è stato un marxista eretico nella Jugoslavia di Tito, un critico severo del nazionalismo balcanico. Nell'articolo, tra l'altro, Žižek cita una frase di Milošević che trovo particolarmente significativa, quella in cui l'ex dittatore, polemizzando e attaccando chi stava cercando di difendere l'assetto dell'ex Jugoslavia, Milošević disse di essere il primo politico jugoslavo ad avere pienamente preso atto del fatto che Tito era morto, cioè che con lui era morta quella Jugoslavia. Scrive Žižek: il potere esplosivo del movimento di Milosevic ebbe il suo detonatore nella fusione di due ingredienti originariamente scollegati l'uno dall'altro, addirittura opposti: la nomenclatura comunista in lotta per conservare il potere e il nazionalismo anticomunista coltivato soprattutto da poeti e scrittori conservatori. Per questa trasmissione, questo speciale dedicato alla figura di Slobodan Milosevic, abbiamo voluto interpellare anche l'Osservatorio sui Balcani, che è un'organizzazione molto attiva con un sito molto interessante, ricchissimo di informazioni, di analisi, di reportage dai Balcani, dal punto di vista politico, economico, culturale. Ecco, abbiamo chiesto proprio a Luca Zanoni dell'Osservatorio sui Balcani di partire da qui, proprio da quello questo che ha detto Žižek. Gli abbiamo chiesto se è d'accordo con quello che Žižek dice, cioè che le cose presero in Serbia una piega catastrofica quando nell'86 la stessa nomenclatura adottò il nazionalismo come strategia di sopravvivenza.
Ma direi di sì, anche perché sappiamo bene, insomma l'ha ribadito anche in un recente commento un altro scrittore, Predrag Matvejevic, che appunto Milošević non era un grande nazionalista, perlomeno non nasce come un nazionalista, era un uomo del Partito Comunista che ha seguito la carriera fino ad arrivare ai vertici del potere. E riuscì, verso la fine degli anni Ottanta, ci si ricorderà bene le sue comparse in pubblico, in Kosovo, quando iniziavano i disordini, a sfruttare quella che era l'ondata di nazionalismo che stava emergendo. E dietro di lui, cioè, o meglio accanto a lui, si schierarono a quel tempo anche, appunto, come dicevi bene, numerosi scrittori intellettuali, di estrazione nazionalista o conservatore. Che gli hanno dato appoggio, compresa anche la Chiesa ortodossa serba, benché appunto lui fosse totalmente estraneo alle questioni di religione, però anche appunto il patriarcato gli aveva dato appoggio. Un appoggio che peraltro si è visto anche in questi giorni, quando a distanza, se non sbaglio, di 3 o 4 giorni dalla morte, il patriarca ha espresso le condoglianze alla famiglia, dicendo che insomma la morte comunque è una cosa sacra e per questo va rispettata, insomma.
Quindi si può dire che Milosevic in pratica sia stato forse il primo politico, o comunque quello che meglio ha capito tra i politici jugoslavi, che Tito era morto davvero, che il titoismo era finito, che era finito non solo la Jugoslavia come unione degli stati, degli slavi del sud, ma proprio era finito quel sistema.
Ah, sì, anche questo, penso di sì, perché Milošević, per molti, ma per molta parte anche della sinistra europea, e devo citare ancora Matvejevic perché in questo articolo che peraltro abbiamo tradotto, abbiamo pubblicato sul sito dell'Osservatorio, dice alcune cose che secondo me sono essenziali, tra cui anche questa, che molta parte della sinistra lo vedeva come un uomo di sinistra, mentre invece appunto sì, inizialmente era un uomo di sinistra, ma che aveva appoggiato il nazionalismo e su questo aveva fatto leva, ma per mantenere il controllo. Un'altra cosa importante da dire è questa, che molti credevano, tuttora purtroppo alcuni lo credono, che l'intento di Milošević, l'intento principale fosse quello di mantenere unita la Jugoslavia, mantenere la federazione come era. Purtroppo non è stato così, cioè tutto quello che lui ha fatto, i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti, le sue dichiarazioni, le decisioni che ha preso, hanno fatto molto di più per lo sfacelo della Jugoslavia stessa.
Beh,
Quindi
in realtà poi appunto lui fin dall'inizio praticamente lasciò andare la Slovenia, poi tentò poi anche cioè ci fu un accordo, di fatto Milosevic poi si parla ovviamente di lui, ma si dimentica che a perseguire disegni analoghi negli stessi anni ci sono stati Tudjman in Croazia e anche Izetbegovic in Bosnia.
certo, cioè, Milošević non è l'unico responsabile, l'unico colpevole di tutto quello che è successo nella ex Jugoslavia, ovviamente, nonostante diciamo, l'Occidente, ma spesso i media soprattutto, hanno creato un po' l'icona del male, identificando Milošević come l'unico grande responsabile. No, non è l'unico responsabile ovviamente, è uno dei maggiori responsabili di quanto accaduto, questo senz'altro. Milošević aveva da parte sua un enorme potere, avrebbe potuto impedire molte cose, molte delle cose che sono successe, o perlomeno far sì che quelle cose non succedessero, non accadessero in quel modo, con quella gravità, con quella proporzione. D'altra parte,
bisogna ricordarsi che tra Milosevic e Tudjman ci furono molti incontri durante la guerra. Ci fu in particolare l'accordo di Karađorđevo del 1991, dove molto probabilmente, e questa è la storia che ce lo dice, hanno stabilito a priori la divisione della Bosnia. Quindi c'erano, ma ti dico un altro fatto curioso che può essere anche, diciamo, di costume, ma che è un po' emblematico. L'ultimo saluto che i detenuti del carcere di Scheveningen all'Aia hanno dato a Milošević, organizzato da Šešelj, che è appunto il leader dei radicali attualmente in carcere a Scheveningen, pure lui accusato per crimini di guerra, eccetera eccetera. Hanno organizzato l'ultimo saluto al presidente in carcere, tutti lo chiamavano comunque presidente. Su questo ultimo saluto, queste condoglianze, diciamo, dei detenuti, hanno apposto la loro firma anche nazionalisti croati incriminati per crimini di guerra e anche lo stesso Ante Gotovina.
Certo, questa la notizia delle condoglianze di Gotovina.
Delle condoglianze di Gotovina è poi il primo giorno, diciamo, è passata così un po' inosservata, nel senso che è stato pubblicato questo foglio sia sul Večernje Novosti e su Politika, cioè due dei maggiori quotidiani in Serbia, ma i giorni successivi, cioè il giorno dopo ancora, i media croati hanno dato ampio spazio a questa notizia, con ovviamente poi interventi anche di psicologi eccetera, che appunto dicono ovviamente, cioè, queste persone erano agli estremi opposti durante la guerra, ma hanno uno stesso profilo psicologico, è normale che poi si trovino in qualche modo dalla stessa parte, insomma, condividendo la stessa sorte di carcerati, diciamo.
Oggi, tra l'altro, oggi che, diciamo, abbiamo alle spalle, speriamo definitivamente, le guerre jugoslave degli anni 90, è più facile ragionare sulle inerzie delle quelle che si chiamano le cancellerie occidentali. L'Occidente ha insistito troppo, ha puntato per troppo tempo su Milošević. Insomma, oggi è facile dire Milošević non era una parte del problema, era il problema. Allora in pochi lo dicevano.
Cioè Milošević fino all'accordo di Dayton comunque era uno delle persone con cui negoziare. Era uno di quelli che dava più fiducia e più garanzie.
Era abbastanza, forse non abbastanza facilmente intuibile, però insomma c'erano sue parole, suoi atti che avrebbero dovuto sconsigliare quantomeno una più prudenza nel puntare su di lui come elemento, diciamo, di stabilità.
Ma questo sicuramente, ma già lo si poteva vedere se si fosse probabilmente prestata maggiore attenzione a quelle che erano le vicende politiche della ex Jugoslavia, in particolare della Serbia. Diciamo, l'eliminazione prima politica, prima ancora che fisica, di Ivan Stambolić fu opera di Milošević durante l'ottava seduta.
Certo.
Della Lega dei Comunisti, cioè lì c'è stato proprio lo schieramento a favore di Milošević e l'eliminazione politica di Stambolić, e poi alla quale è succeduta invece la morte proprio, e per la quale appunto è accusato anche Milošević. Sì, senz'altro ci poteva essere una lungimiranza differente, ma potremmo anche aprire il capitolo della Telecom Serbia, dei soldi dati al potere di Milošević in un momento particolarmente delicato e problematico, insomma.
Ecco, allora, secondo te, se all'indomani della morte di Tito, e quando cominciò, insomma, chi seguiva le vicende cominciò a capire che l'impianto della Jugoslavia, di quel sistema di potere, stava scricchiolando, e conoscendo anche la storia passata dei Balcani, ecco, se fosse iniziato allora un processo di integrazione nell'Unione Europea, questa per esempio era una cosa che, qui siamo a Radio Radicale, quindi ovviamente ci autocitiamo, ma insomma Pannella disse varie volte, secondo te un processo di integrazione europea iniziato già da allora avrebbe in qualche modo evitato, comunque ridotto il massacro poi a cui poi abbiamo dovuto assistere per 10 anni?
Ma questo non è facile rispondere a questa domanda, Probabilmente sì, probabilmente avrebbe cambiato un po' le sorti. Sta a vedere, sai, anche in questo caso sul disfacimento della Jugoslavia ci sono tante interpretazioni, c'è chi vuole a tutti i costi che la responsabilità cada sulle forze, le grandi potenze, quindi su una spinta internazionale per far sì che la Jugoslavia si dividesse, per dividersi le varie influenze di potere. Anche questa ipotesi, diciamo, va presa con le pinze, nel senso che sono sempre più concause che concorrono a determinare una situazione politica così grave. La situazione stessa della Jugoslavia non era certo diciamo favorevole in quel momento, sia dal punto di vista economico che politico. Cioè, Tito muore nell'81, il 4 maggio dell'81, e diciamo la questione va avanti fino al 91, che è l'anno in cui scoppia la guerra, quindi 10 anni di governo in cui le repubbliche ruotavano ogni anno per la presidenza, e già in quegli anni, insomma, già nell'87 poteva essere anche abbastanza chiaro. C'è una cosa da tenere in considerazione da un punto di vista storico e politico, che in quegli anni ci fu anche la caduta del muro di Berlino, cioè l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, delle cancellerie internazionali, era molto più assorbita dal crollo del muro di Berlino probabilmente che non dai fatti che stavano accadendo nella vicina Jugoslavia.
Nell'89 ci fu il famoso discorso di Milosevic di Kosovo-Polje ai serbi del Kosovo e la caduta del muro di Berlino. In fondo il discorso di Milosevic non lo colse quasi nessuno, mentre ovviamente tutti, come dici tu, si appuntarono sulla caduta del muro di Berlino.
Certo, c'è un'altra cosa da tenere in considerazione, che Milosevic non è salito al potere, diciamo così, per caso o da solo. Un ruolo molto importante l'hanno giocato anche i media, e c'è un bellissimo libro scritto dall'ex direttore di Oslobogenie nel quale appunto prende in esame le varie repubbliche, il comportamento dei media in tempo di guerra, e si vede benissimo che la TV statale di allora aveva dato un'enorme importanza a questa nuova figura che era appunto Milosevic, l'avevano un po' osannato, insomma, diciamo.
Senti, in questi giorni, in tutte le discussioni ovviamente che sono seguite alla morte di Milosevic, si è parlato molto ovviamente anche del lavoro del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, che giudica i crimini nell'ex Jugoslavia, e soprattutto della condotta del procuratore generale Carla Del Ponte, del modo in cui lei ha impostato il lavoro dell'accusa. Insomma, la Del Ponte da molte voci è stata messa sotto accusa, si è criticato ovviamente il fatto di aver voluto fare in pratica un mega processo con tanti capi d'accusa, riunificare tutti i procedimenti che riguardavano le diverse guerre. Ecco, si rischia con un abusato luogo comune dire che però così facendo si butta via il bambino con l'acqua sporca, insomma. Cioè...
Ma sì, diciamo che il Tribunale Internazionale dell'AIA in questo momento si trova, guarda, per usare una stessa espressione della Del Ponte in un'intervista che era rilasciato qualche giorno fa per il quotidiano francese Le Monde, dice: il Tribunale Internazionale in questo momento è in coma. E in effetti è comprensibile, perché... Cioè, dopo 4 anni di processo, aver ascoltato centinaia di testimoni, insomma numerose udienze eccetera, ovviamente si trova in grossa difficoltà, si trova in difficoltà anche perché, non solo per la morte di Milosevic, che in un certo senso, ancora le parole stesse della Del Ponte, ha inferto un colpo basso al tribunale, togliendo quello che era non solo il processo del secolo, ma anche proprio l'accusato principale, ma anche con la morte di Milan Babic, cioè l'ex presidente della Repubblica, autoproclamata Repubblica della Craina, serba di Craina, cioè della Croazia. E perché? Perché Milan Babic era comunque il teste principale, aveva già testimoniato, era incriminato pure lui, però aveva testimoniato diverse volte contro i maggiori responsabili di crimini di guerra, compreso lo stesso Milosevic.
Era quello che aveva confermato il piano di spartizione della Bosnia, tra le varie cose.
Sì, cioè, la questione è delicata adesso, è delicata perché il tribunale, c'è stato da un lato, diciamo, l'opinione pubblica serba, ma anche diciamo, i politici serbi hanno, lasciando perdere di quello che sono state le reazioni a caldo immediate di radicali socialisti che immediatamente hanno urlato l'hanno ucciso loro, hanno ucciso Milosevic, l'hanno avvelenato, eccetera eccetera, al di là di questo, ma anche i politici più moderati, penso, non so, il Presidente della Repubblica Boris Tadic e tanti altri, hanno addossato una grossa responsabilità sul Tribunale Internazionale. E questo perché? Perché comunque la maggior parte, al di là appunto degli accolti di Milosevic, la maggior parte della gente, ma anche diciamo soprattutto le vittime, sono dispiaciuti per la morte di Milosevic, ma semplicemente perché il processo non si concluderà, cioè rimane aperta questa questione, perché il processo è stato chiuso, non si farà il processo a un morto, rimane aperta questa questione che da un lato poteva voler dire anche, e forse in modo inappropriato, un giudizio storico, dall'altro una sentenza che avrebbe probabilmente fatto rivedere molti anche in Serbia. C'è qualcuno addirittura che ha detto Milosevic avrebbe dovuto essere processato in Serbia piuttosto che il Tribunale Internazionale, forse sarebbe servito di più per una catarsi collettiva, per uscire, anche se ti dico non è poi così diffusa appunto l'opinione che Milosevic sia un martire, una vittima. C'è appunto questa tendenza che vuole farlo diventare un martire, una vittima, come per esempio è Zoran Gingis, il cui anniversario della morte cadeva proprio il giorno successivo alla morte di Milosevic.
Cioè, tu mi stai dicendo, e questa era anche l'ultima questione che volevo toccare con te, che tu sei abbastanza ottimista sul fatto che la Serbia riesca a liberarsi del fantasma di Milosevic, cioè è un po' quello che è successo in Croazia con Tudjman. In fondo Tudjman, mi sembra, se non sbaglio, è stato dimenticato abbastanza facilmente, o comunque è diventato una figura, lui morto, insomma, si è ridimensionata come figura. Tu sei ottimista anche per quanto riguarda la Serbia? Te lo chiedo anche perché nel primo commento, diciamo così, che voi avete pubblicato sul sito dell'Osservatorio, il commento di Michele Nardelli, lui è abbastanza pessimista sul fatto che insomma, morto Milosevic, le cose possano andare meglio in tempi rapidi, non solo in Serbia ma nei Balcani.
Ma Milosevic non era, cioè il problema dei Balcani non era solo Milosevic, e non lo è adesso. Una cosa bisogna considerare, e tra l'altro traspariva da un commento di un sociologo che è stato pubblicato stamattina sul quotidiano Politica, cioè l'era Milosevic non è finita adesso, cioè non è che adesso, un'opinione diffusa è questa, insomma, è morto Milosevic, adesso la Serbia cambia. La Serbia ha votato contro Milosevic e in certo senso è cambiata, poi possiamo anche analizzare se è cambiata tanto o poco, il 5 ottobre 2000. Cioè il 5 ottobre 2000 Milosevic è uscito di scena, la sua sfera di influenza è stata pian pianino marginalizzata finché non è arrivato al Tribunale Internazionale dell'Aia. Lì ha avuto probabilmente, si è rivolto molto di più al pubblico locale in Serbia grazie alle trasmissioni in diretta, ma anche di B92, la famosa radio e televisione di opposizione a Milosevic, si è rivolto molto di più al pubblico che non quando era al potere, probabilmente, nonostante avesse buona parte dei media sotto il suo controllo. La Serbia in un certo senso ha già in qualche modo voltato pagina. Non ha voltato pagina, cioè consideriamo che i vari partiti anche che fanno parte della coalizione adesso al governo, a parte l'SPS, erano contrari a Milosevic, anche se l'atteggiamento del partito del premier Koštunica adesso è piuttosto accondiscendente verso il partito socialista di Milosevic, ma questo perché? Semplicemente perché teme, in una fase particolarmente politicamente critica della Serbia, di perdere i consensi della maggioranza, e quindi l'uscita di scena, peraltro minacciata nei giorni scorsi dal partito di Milosevic, l'uscita di scena dalla coalizione potrebbe fargli perdere quel sostegno e poter portare avanti il governo. La Serbia ha delle grosse difficoltà in quelli che erano gli apparati sotto il controllo di Milosevic, quindi parliamo dei servizi di sicurezza, servizi segreti, parliamo dell'esercito e di tutte quelle strutture di potere che non sono, diciamo, immediatamente visibili, che rimangono avvinghiati in una struttura che era quella creata da Milosevic. Ecco, questo è il grosso ostacolo, diciamo, della Serbia e delle riforme che deve portare avanti, cioè quindi la sfera di influenza civile non militare su alcune questioni e lo sganciamento dei vari settori, la stessa, non so, magistratura, tribunali, che peraltro in alcune occasioni di recenti processi giudiziari si sono comportati più che discretamente.
Insomma, si può dire, per concludere, che sarà molto importante anche a questo punto l'atteggiamento che avrà la comunità internazionale, l'Unione Europea prima di tutto, cioè essere fermi su alcune cose ma anche riuscire a sostenere il cambiamento in atto?
Ma questo, vedi, questo è quello che chiede Vuk Drašković, cioè il ministro degli esteri, che è quello che ha avuto le reazioni più dure a seguito della morte di Milošević, dicendo addirittura: mi vergogno delle reazioni che ci sono in Serbia oggi, non si può fare di un carnefice, di un serial killer, l'ha definito, una vittima, un martire, e questo atteggiamento è quello che blocca la Serbia nel suo avanzamento verso le riforme. Dall'altro diciamo la spada di Damocle adesso che grava sulla Serbia è quella della scadenza del 4-5 aprile, perché appunto in quei giorni, il 5 aprile, dovrebbe esserci l'incontro dei consigli dei ministri dell'UE e decidere se la Serbia potrà andare avanti con l'accordo di associazione e stabilizzazione oppure no. La condizione, come al solito queste questioni sono condizionate, la condizione è una dimostrata collaborazione con il Tribunale dell'Aia, in soldoni significa consegnateci Mladic. Il ministro, dicevo prima, il ministro degli esteri Drašković ha chiesto di ammorbidire queste pressioni sulla Serbia per far sì che appunto non peggiori la situazione politica o critica. Consideriamo che la Serbia si trova in una fase molto delicata per i negoziati che sono in corso riguardo al Kosovo, delicata perché il 21 maggio ci sarà il referendum in Montenegro che molto probabilmente deciderà della separazione di quest'ultimo dalla Serbia, quindi la rottura definitiva di quella che era il rimasuglio di Federazione di Jugoslavia. Delicato anche perché alla Corte Internazionale di Giustizia Internazionale, all'AIA, è in corso il processo che vede la Bosnia-Herzegovina accusare la Serbia e Montenegro di genocidio. Ecco, in questo caso molto probabilmente la morte di Milošević e quindi la mancata dimostrazione dell'accusa di genocidio potrebbe giocare a favore della Serbia, cioè potrebbe essere un fattore che la sgrava da un'ulteriore accusa pesante, insomma.
Allora, ringraziamo Luca Zanoni dell'Osservatorio sui Balcani, ricordiamo anche il sito internet dell'Osservatorio, che è sempre un punto di riferimento fondamentale per avere notizie, informazioni, analisi sulla situazione dell'Europa sudorientale, www.osservatoriobalcani.it. Il 27 maggio di 1999, lo abbiamo ricordato anche prima, il Tribunale Penale Internazionale per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia ha incriminato Milošević per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, una decisione per cui i radicali, il Partito Radicale Internazionale lavorò molto negli anni precedenti e raccolse anche decine di migliaia di firme in tutto il mondo. Sentiamo una sintesi della conferenza stampa che Emma Bonino tenne subito dopo la notizia dell'incriminazione di Milošević da parte del Tribunale dell'AIA.
La campagna radicale per la raccolta firme per l'incriminazione del presidente Milošević è iniziata a agosto, 15 agosto in particolare, 1998, cioè quando dal ritorno da una missione umanitaria in Kosovo avevamo le prove provate che già c'erano allora 400.000 sfollati tenuti all'interno del Kosovo, impediti di uscire. Era l'epoca in cui l'armata serba aveva minato le frontiere. E come Partito Radicale Non c'è pace senza giustizia abbiamo, in base appunto anche a quella missione, l'iniziativa per la raccolta di firme per l'incriminazione del presidente Milošević. Mi sembra questa una notizia e una iniziativa, per quanto ci riguarda, da lungo attesa, perché appunto già pensavamo che c'erano abbastanza elementi l'agosto dell'anno scorso, e che in più elementi che furono aggravati quando Milosevic non lasciò entrare Louise Arbour negandole il visto, così come tutti gli ispettori inviati dal tribunale ad hoc per appunto ispezionare all'interno del Kosovo. Segnalo che il tribunale ad hoc è stato stabilito in base al capitolo settimo del Consiglio di sicurezza, il che vuol dire che ha un mandato vincolante per tutti gli stati membri delle Nazioni Unite, e cioè che è stata presa in base al capitolo settimo, e cioè per la prevenzione delle guerre per il mantenimento della pace, e che è organismo quindi vincolante, decisione organismo quindi vincolante per tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, decisione e istituzione di un organismo presa all'unanimità dal Consiglio di sicurezza, rispetto alla quale Milosevic si rifiutò di adempiere ai compiti e ai mandati del Consiglio di sicurezza. Queste le considerazioni, che apre evidentemente o approfondisce tutto un problema e scenari che l'Unione Europea si deve pur dare in ambito NATO, in ambito OSCE, in ambito internazionale, di prospettive e di scenari per la regione dei Balcani, e mi auguro, giusto per finire, che diventi questo finalmente magari il tema della campagna elettorale per le elezioni europee, che è uno strano fenomeno, una specie di fantasma che si aggira per l'Italia e di cui nessuno poi si approfondisce. Quindi mi auguro che questo ulteriore elemento divenga oggetto sostanzialmente di un dibattito serio sul futuro dell'Europa, sul suo allargamento, sulla relazione da avere con i Balcani per risolvere questo problema di metastasi o di buco nero sostanziale, ma mi sembra comunque questa decisione del Tribunale dell'Aia un elemento di chiarezza, perlomeno per tutti coloro che, in una situazione in cui anche le attività diplomatiche mi paiono impantanate sostanzialmente, mi sembra questo perlomeno un contributo di chiarezza per tutti coloro che a livello internazionale sono chiamati a proporre degli scenari nel medio e nel lungo periodo.
Ma secondo lei l'incriminazione di Milosevic rende possibile trattare a livello diplomatico con il presidente della Jugoslavia, oppure no? Questo crea in realtà un
La mia convinzione profonda da molto tempo è sempre stata che uno degli errori della comunità internazionale da molto tempo è stato quello di voler considerare comunque Milosevic parte della soluzione, in una ripetizione infinita di Dayton per intenderci, mentre in alcuni riteniamo, i radicali certo, ed alcuni altri riteniamo che Milosevic era ed è il problema. In particolare lo ritengono i paesi della regione e i leader della regione, che anche dall'ultimo viaggio che ho fatto una delle loro preoccupazioni era di non ritrovarsi alla fine di tutta questa vicenda di nuovo con Milosevic invitato a tutti i tavoli di tutti i trattati di pace possibili e immaginabili, con tutte le cerimonie protocollari di cui sopra. In particolare questa era ormai una grande preoccupazione per l'opposizione serba stessa, che come avete visto comincia con rischi molto grossi anche personali a muoversi, sia in termini di disertori sia in termini di organizzazione anche di manifestazione di piazza, questo sia in Montenegro che in altre parti, e che certo avevano questa preoccupazione di ritrovarsi, dopo essersi ben mossi, esposti a ritorsioni del regime sostanzialmente. Quindi può darsi che in realtà posso anche aggiungere che a mio avviso, insomma, anche tutte le iniziative diplomatiche mi parevano non esattamente in dirittura d'arrivo, mi parevano abbastanza impantanate dai vari giri, insomma. Belgrado era diventata la capitale più frequentata al mondo da tutti i punti di vista, insomma. Quindi qualunque siano le condizioni, sarò più in grado di approfondire domani, mi sembra comunque un dato di chiarezza in una situazione in cui anche tutte le attività diplomatiche mi parevano impantanate e francamente un po' confuse.
Ecco, questa dunque era Emma Bonino, conferenza stampa tenuta il 27 maggio del 1999, appena presa la notizia che il Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia, il Tribunale dell'Aia, aveva deciso di incriminare Milosevic. Milosevic poi fu arrestato in Serbia nel marzo del 2001, il suo potere era finito il 5 ottobre del 2000, e a fine giugno del 2001 consegnato all'ONU e quindi al Tribunale. Su Slobodan Milosevic pesavano 66 capi di imputazione, 29 relativi ai crimini commessi durante la guerra in Bosnia, 32 per la guerra in Croazia, 5 per il Kosovo. L'istruttoria condotta dalla procuratrice del tribunale, Carla Del Ponte, è durata 2 anni, dal febbraio 2002 al febbraio 2004, mentre il dibattimento è iniziato nell'agosto del 2004. Milosevic, come abbiamo anche ricordato in questa trasmissione, non ha mai voluto riconoscere la legittimità della Corte internazionale e le garanzie processuali contenute nei regolamenti del tribunale gli hanno garantito la possibilità di difendersi con ogni mezzo. Milosevic era laureato in legge e scelse di, a, di eh, rifiutò i difensori, scelse l'autodifesa. Tutto questo, unito ovviamente anche alle cattive condizioni di salute, ha contribuito a dilatare i tempi del processo. Ora che Milosevic è morto e che il Tribunale dell'Aia è rimasto senza il suo principale imputato, non sono mancate, sono nate molte polemiche, su come la Procura ha condotto l'accusa. La critica principale, o una delle critiche principali mosse all'operato della procuratrice Del Ponte, è quella di aver riunito in un unico procedimento i 3 filoni dell'accusa che riguardavano appunto quanto accaduto nei distinti conflitti di Croazia, Bosnia e Kosovo e anche l'eccessivo numero di capi di imputazione. Al contrario, dicono i critici, il processo invece sarebbe potuto essere invece più agile e veloce, con meno capi di imputazione e con diversi procedimenti. Questa, per esempio, è l'opinione del professor Antonio Cassese, che è un grande esperto di diritti umani, è docente di diritto internazionale all'Università di Firenze e che è stato tra l'altro anche prima presidente e poi giudice del Tribunale internazionale.
Sì, esatto. Forse in questo caso si poteva tener conto innanzitutto delle condizioni di salute molto precarie di Milosevic e poi anche della sua decisione di difendersi in prima persona, cosa molto inconsueta, ma era un suo diritto fondamentale, nonché di attaccare continuamente il tribunale, quindi di usare la corte come una tribuna politica. Tenuto conto di tutto questo, forse sarebbe stato utile snellire la procedura spezzettando in 3 processi diversi tutti i vari filoni dell'accusa.
Ecco, ma forse l'intento era quello di in qualche modo mettere Milosevic sotto accusa anche, diciamo così, un po' come il grande regista dell'idea della grande Serbia. Forse così si sarebbe un po' magari persa di vista il suo progetto politico che poi ha provocato i disastri che ben sappiamo.
Certo, infatti è per questo che sia il procuratore che poi su sua richiesta i giudici hanno deciso di accorpare i 3 filoni, in effetti per disegnare un quadro generale e per tener conto della pianificazione del grande architetto, insomma, è lui che ha architettato l'aggressione e l'uccisione di tante persone, secondo l'accusa, ben inteso, perché ancora, insomma, godeva di presunzione di innocenza fino alla condanna. Secondo l'accusa aveva architettato tutti quei crimini, appunto, non solo in Kosovo, ma anche in Bosnia e Erzegovina e in Croazia. È un disegno ambizioso e giusto, cioè, capisco perché è stato così rilanciato, soltanto che non teneva conto di quelle circostanze che ho appena accennato, cioè innanzitutto non tanto lo stato di salute, quanto lo stato di salute di Milosevic accompagnato a questa sua strategia giudiziaria estremamente aggressiva, che naturalmente è defatigante per uno che gestisce la propria difesa, che parla continuamente ogni giorno, che si deve preparare, che deve leggere tutti i documenti e interrogare o controinterrogare i testimoni, cosa faticosissima. Tanto più se poi vuole innestare su questa difesa in realtà un'accusa di carattere politico contro le istituzioni internazionali, il tribunale, le potenze occidentali, eccetera.
Senta, sul manifesto è uscito tra i tanti articoli che in queste ore, in questi giorni hanno commentato, hanno analizzato le questioni poste dalla scomparsa di Milosevic, è uscito un articolo che in pratica accusa il Tribunale dell'Aia di essere alle dipendenze della NATO e degli Stati Uniti. Lei che è stato presidente e anche giudice del Tribunale, come risponde?
Ma questo si riferisce all'articolo di Zolo?
Esattamente.
Mio grande amico col quale polemizzo continuamente. È un'accusa secondo me ridicola e mi dispiace che Zolo ancora continua a ripetere le stesse inesattezze. Non è affatto vero che questo tribunale è alle dipendenze della NATO. Sì, ecco, voglio dire, c'è un elemento di verità in questo, cioè che il procuratore, non il tribunale, ma il procuratore, in questo caso bisogna fare nomi e cognomi, la colpa, se c'è una colpa non è del tribunale come tale, ma di un'istituzione del tribunale. Il procuratore ha fatto male, secondo me, e su questo punto condivido l'opinione di Zolo, a non iniziare una investigazione quando ci sono state delle accuse nel 1999-2000 da parte di Belgrado contro la NATO per aver attaccato sia Belgrado che il Kosovo, nel Kosovo è bombardato, violando certe norme del diritto internazionale umanitario. Le accuse erano gravi e secondo me valeva la pena di fare delle investigazioni per vedere se c'erano delle prove disponibili. Il procuratore invece, Cala del Ponte, ha deciso di chiudere tutto dopo aver raccolto l'opinione di una commissione di esperti che era stata nominata dal suo predecessore, cioè dalla Louise Arbour, che era procuratore prima di Cala del Ponte. Quindi, ma questo errore, questo che io considero un errore e che di cui ho discusso in pubblico con Cala del Ponte, perché l'ho accusata amichevolmente in
certo.
pubblico, e a cui ha risposto, io ho ritenuto di fare così, questo che secondo me è un errore, secondo Cala del Ponte non è un errore, e che naturalmente mostra a mio giudizio che non c'è stata una totale imparzialità da parte del procuratore, Cala del Ponte in via confidenziale, ma anche giustificato poi le ragioni del suo, mi ha dato le ragioni che io rispetto della sua scelta, è una scelta che fa un procuratore e che va rispettata. Tutto ciò però non significa che il Tribunale è alle dipendenze della NATO, tant'è vero che il Tribunale ha mostrato in tantissime occasioni di essere assolutamente imparziale, soprattutto poi la NATO significa gli Stati Uniti d'America,
certo.
nei confronti degli Stati Uniti d'America, che invece bisogna dire la verità, sono sempre stati a sostegno, hanno sostenuto a spada tratta il Tribunale, lo hanno aiutato in mille modi. Il problema è un altro, il problema è che in questo caso il problema è che in questo caso c'è stata una scelta politica da parte del procuratore. Quindi questa esagerazione non ha alcun senso. Il Tribunale indipendente naturalmente deve avvalersi della cooperazione di taluni stati, tra cui gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra e la Francia, i quali possono disporre di prove, di elementi di prova che sono fondamentali per il procuratore. Quindi il procuratore deve fare i conti con questi stati, ma non è servo della NATO, né il procuratore né il Tribunale. A maggior ragione il Tribunale, che è indipendente anche dal procuratore.
Certo, insomma, quindi non è diciamo il Tribunale, se posso permettermi di interpretare, non è il Tribunale che ha trasformato Milosevic in un capro espiatorio, o meno no, Milosevic lo sarebbe comunque agli occhi di una certa propaganda?
Sì, perché è chiaro che anche nel tribunale bisogna distinguere sempre tra l'accusa e il giudice.
Certo.
Ora l'accusa naturalmente fa il suo mestiere dicendo: per me è ovvio che Milosevic è un grande criminale, per me è ovvio che colui che ha pianificato e ha disegnato tutto questo piano criminoso. Ma i giudici hanno mostrato in mille occasioni, nel caso Milosevic, la loro assoluta imparzialità e indipendenza. Tra l'altro questi tre giudici, uno dei quali è stato sostituito perché quel giudice inglese, poi il giudice May, molto autorevole, molto serio, è morto, è stato sostituito da un altro giudice. Questi tre giudici sono assolutamente rigorosi e imparziali, si può vedere da mille elementi che sono... Che credono alla presunzione di non colpevolezza fino al momento in cui c'è la condanna, se c'è una condanna. Quindi queste accuse così come dire, globali contro il Tribunale sono assolutamente infondate e provengono, a mio sommesso giudizio, da scarsa conoscenza da motivi ideologici e da scarsa conoscenza dei fatti. Resta vero che nel caso specifico di Milosevic hanno messo sul piatto della bilancia due esigenze: l'esigenza di cui parlava lei giustamente prima, di avere un quadro generale facendo un mega processo, e dall'altra parte l'esigenza invece di tener conto dell'imputato, che era un imputato strano, un imputato anomalo, del tutto al di fuori, anche perché era un leader e molto abile, molto capace, che aveva un suo disegno giudiziario ben preciso, e hanno scelto la prima alternativa. Io personalmente avrei scelto la seconda se fossi stato uno dei giudici, però naturalmente lo dico col senno di poi, cioè è facile per me ora dire avete fatto un errore.
Certo. Le volevo fare un'ultima domanda, più in generale, insomma, al di là adesso del processo, così. È chiaro che per almeno un po' di tempo la figura di Milosevic adesso verrà sfruttata, la sua morte verrà sfruttata propagandisticamente dai nazionalisti serbi, dagli estremisti, e sicuramente per una parte della opinione pubblica serba Milosevic resterà comunque un eroe. Ma ecco, è sperabile, lei è ottimista sul fatto che i serbi riescano un po' a liberarsi anche da Milosevic, da quella mitologia anche che è stata alimentata e sulla quale anche magari così come senso di appartenenza si utilizzano ancora, insomma, anche magari come reazione verso l'esterno?
Ma io penso di sì, perché il problema di Milosevic è che Milosevic è stato un leader di primo ordine, perché era un uomo molto intelligente e un politico abilissimo, il quale ha utilizzato il nazionalismo serbo e l'ha utilizzato in modo intelligente, insomma, da parte sua intelligente, anche se poi in realtà con questa politica nazionalistica ha avuto una serie di sconfitte, perché poi Milosevic dal punto di vista del suo disegno politico è uscito fuori sconfitto ogni volta.
Certo.
Perché ha perso tutte le grandi battaglie che ha condotto, sia militari che politiche, quindi è uno sconfitto, però la sua base era il nazionalismo, la sua base ideologica, e ha saputo molto bene utilizzare questa ideologia nazionalistica, questa ideologia che ora è anche di odio etnico, soprattutto nei confronti non tanto dei croati quanto dei musulmani, perché si risale alla vecchia questione dell'impero ottomano, che aveva sconfitto secoli fa la Serbia, e quindi qui c'era una specie di revanchismo. Tutto questo nazionalismo naturalmente ha portato a lutti, a crimini, a massacri, e probabilmente ora, grazie a questa prospettiva europea, dell'Unione Europea, potrebbe appunto essere smantellato un po' alla volta, cioè non certo da un giorno all'altro, ma gradualmente potrebbe essere dissipato, diciamo, da questa esigenza di diventare uno Stato profondamente democratico, veramente democratico, che la Serbia, che ha perso tutti i suoi pezzi, perché ora praticamente ha perso il Kosovo, forse perderà anche la Macedonia.
E forse perderà anche il Montenegro.
Volevo dire Montenegro. Certo. Montenegro. È chiaro che invece, trasformandosi un paese democratico e orientato verso l'Unione Europea, verso i valori profondamente democratici e libertari dell'Europa, si dimentichi questo passato luttuoso e nazionalistico, e quindi cancelli anche il passato. Però il passato deve essere cancellato bene, cioè non si può metterlo sotto il tappeto, non si può nasconderlo. Per esempio, lì alla regione Cala del Ponte bisogna chiudere con il passato soltanto dove aver processato i due maggiori responsabili, che sono poi Karadžić e Mladić.
Un'ultimissima questione, ve lo rubo ancora qualche minuto. Lei sa quanto i radicali si sono battuti in tutti questi anni, anche quando c'erano le guerre in Jugoslavia, per non solo la creazione di una Corte Penale Internazionale, ma anche la creazione di un diritto internazionale cogente. Al di là di tutti i limiti che possono avere i tribunali ad hoc o tutti i problemi che può avere la Corte Penale Internazionale, possiamo guardare comunque con un certo ottimismo sul fatto che si riuscirà piano piano, basandosi anche sugli errori che vengono fatti, ad avere una giustizia internazionale?
Sì, certo. Guardi, io do sempre l'esempio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è stata fatta nel 1950 e che è diventata una corte efficace e straordinaria in Europa per la protezione dei diritti dell'uomo dopo 50 anni, dopo più di 50 anni. Cioè bisogna essere molto gradualistici, nella comunità internazionale le istituzioni mutano molto più lentamente che negli ordinamenti statali. Se appunto con pazienza si lavora migliorando, tenendo conto degli errori che si fanno tutti i giorni, si arriverà a una giustizia penale internazionale. Anche la Corte Penale Internazionale, che ora stenta a decollare, insomma ci sono dei vagiti, ma per ora non si sente la voce forte e robusta che noi auspicavamo della Corte Penale Internazionale. Presto, io credo che tra qualche anno anche la Corte diventerà un organismo incisivo, anche si libererà di certi difetti che sono stati così accettati per ragioni politico-diplomatiche nello statuto, e diventerà, non lo dico per ottimismo, lo dico perché appunto è l'esempio di altre istituzioni che sono diventate così efficaci e così importanti per la vita di ciascun individuo, come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mostra che appunto bisogna avere pazienza, però non demordere, cioè continuare a indignarsi per i crimini commessi, però anche dare ogni giorno un piccolo contributo perché questi organismi, questi enti internazionali migliorino sempre di più.
E ringraziamo anche il professor Antonio Cassese, docente di diritto internazionale all'Università di Firenze, che è stato prima presidente e poi giudice del Tribunale Penale Internazionale che giudica i crimini commessi nell'ex Jugoslavia. E vogliamo adesso proporvi alcune considerazioni di Giuseppe Zaccaria. Giuseppe Zaccaria è un giornalista inviato della Stampa, da molti anni segue e conosce le vicende dell'ex Jugoslavia. Il 3 febbraio del 2001 Zaccaria incontrò Milosevic, poco prima del suo arresto. In questa intervista Milosevic accusò i paesi occidentali di averlo appoggiato fino a quando aveva fatto loro comodo la stabilità nei Balcani, di averlo scaricato nel momento in cui avevano cominciato a preferire l'instabilità, così disse Milosevic. E l'opinione di Milosevic era cioè che, cito, non era cambiata la sua politica ma gli interessi delle potenze nella regione. E poi disse ancora Milosevic a Zaccaria: non mi arrendo. E all'indomani della morte di Milosevic, Giuseppe Zaccaria ha scritto sulla Stampa: sarà bene rendersi conto subito di quanto sta accadendo fra i serbi e cercare di contrastarlo per quanto possibile, perché il cadavere di Milosevic si è fatto molto molto pesante. Noi abbiamo voluto sentire dallo stesso Giuseppe Zaccaria cosa significa questa sua considerazione, non certo molto rassicurante.
Significa che la Serbia sta facendo i conti in queste ore con la figura di Milosevic. In questo momento, per esempio, ci sono alcune centinaia di persone che vanno a visitare il feretro dinanzi al museo, ci sono persone che aspettano i funerali a Požarevac, la città natale ha proclamato il lutto nazionale, cioè il paese sta vivendo una sorta di doppio regime. Ufficialmente la questione non riguarda il governo serbo, in realtà però riguarda i serbi, cioè insomma, cancellare un personaggio come Milosevic è praticamente impossibile.
Scusami.
Dimmi.
Dicevo nel senso che i serbi però ci avevano già cominciato il 5 ottobre del 2000 a tentare di in qualche modo fare i conti con questa figura.
A tentare, hai detto bene, a tentare, perché poi il processo non si è mai sviluppato. In realtà quello che è accaduto dopo è che Milosevic è stato trasferito, diciamo svenduto al Tribunale dell'Aia, e per somma sventura è morto all'Aia. Quindi adesso diventa automaticamente un martire, piaccia o no. Così è, insomma, nella mentalità serba, nella tradizione serba, piena di eroi e di martiri, Milosevic è diventato uno che si è sacrificato in qualche modo per la nazione. E metà del paese, adesso non si possono fare veramente statistiche, ma gran parte del paese la pensa così.
Anche quelli che sono andati a onorare Gingic?
Sì, ma Gingic è un personaggio che è stato un personaggio che ha tentato di rinnovare questo paese in una fase molto breve. Poi, essendo stato, come si dice, parlando da vivo, una persona molto spregiudicata, è morto velocemente, purtroppo per lui, perché è purtroppo dalla Serbia. Quindi insomma non è un personaggio che ha lasciato un'impronta nella storia di questa nazione. Milosevic invece è uno che l'ha lasciata, se non altro perché per 15 anni è governato bene, male, malissimo, insomma, poi questo deve essere discutibile. Di conseguenza, insomma, questa vicenda segna in qualche modo un punto di svolta. Si vedrà se dalla morte di Milosevic il paese uscirà rafforzato o no. Può anche darsi che, essendo questo un momento di grande affollamento nelle decisioni politiche serbe, cioè ci sono 3-4 scadenze che piovono una dietro l'altra, è morto Milosevic, in pochi giorni si dovrebbe arrestare Mladic, si discute e si discuterà tra un mese dell'indipendenza del Montenegro con un referendum, e ancora c'è sempre la vicenda del Kosovo sospesa. Può darsi che il sommarsi di queste pressioni produca, anziché una crescita democratica, e un ritorno all'indietro. Non è affatto da escludere, perché in questo momento i socialisti di Milosevic, che hanno il 7% in questo paese, però sono regole di governo, sono fortissimi. E il Partito Radicale, che col 30% è fuori dal potere, è ancora più forte. Potrebbe anche accadere che questa scadenza rimetta in moto energie negative, però inarrestabile.
Certo, ma a tuo giudizio, in una situazione così delicata, con anche appunto queste scadenze, l'Unione Europea, che poi è coinvolta, vedi Kosovo per esempio, cosa dovrebbe fare o cosa non dovrebbe fare?
Sai, sono anni che diciamo la medesima cosa. Mi capito di dire tempo fa in un dibattito con persone molto più autorevoli di me, che citavano Milosevic come il Hitler del terzo millennio, del fine secondo millennio, accostamento abbastanza arbitrario. Comunque io risposi che, se non altro, nella Germania del dopo Hitler ci fu un piano Marshall che consentì la rinascita del paese democratico. Qui non c'è mai stato. Qui con Milosevic, prima di Milosevic, dopo Milosevic, il paese rimane sotto ricatto, nessuno investe perché bisogna sempre consegnare i criminali di guerra. Il Tribunale dell'Aia ha fatto, il vero governo di questo paese è stato il Tribunale dell'Aia fino a oggi, che è abbastanza grottesco. Di conseguenza, cosa ci aspettiamo? O si mette questo paese in condizione di rinascere, offrendogli chance, offrendogli aperture, offrendogli finanziamenti, oppure questo ripiomberà nel buio di prime. La Jugoslavia, vedevo oggi guardando statistiche economiche, è il solo paese europeo che abbia condizioni di unemployment, di disoccupazione, pari a quella del terzo mondo, cioè qui i disoccupati sono più del 27%. Già questo dovrebbe spiegare in quali mani si è messo questo paese. Qua il primo capopopolo che riuscisse a mettere assieme le frustrazioni della gente vincerebbe. Poi i risultati sono
certo. Insomma, capisco allora, perché tu hai scritto sempre sulla stampa che se adesso Milosevic è un eroe dei serbi, Mladic potrebbe tornare o torna a essere un capobranco, insomma, il prossimo eroe. Non è una prospettiva molto incoraggiante.
No, non è consolante, ma è realistica. Cioè, dovremmo a un certo punto realizzare una realtà che credo che, purtroppo, gli ultimi anni abbiano dimostrato, non soltanto sul teatro balcanico, ma anche in teatri molto più drammatici. L'esportazione della democrazia o delle regole non è automatica. Non si possono imporre nuove regole a paesi, a situazioni, a culture che sono straordinariamente diverse dalle nostre. Qui, oggi, la morte dei Milosevic ci ha provocato una serie di reazioni assolutamente negative. Per esempio, oggi, a parte il fatto che credo non ci sia un serbo che non pensi che sia stato ucciso, ovviamente enfatizzando le situazioni, oggi non c'è uno che dica che Mladic debba essere consegnato. Quindi perfino la consegna di Mladic diventa a questo punto una questione molto più complessa di quanto lo fosse fino a 10 giorni fa. Tutto si sta complicando in questa vicenda e non vorrei che l'Europa o il mondo riscoprissero i Balcani quando è troppo tardi, esattamente come accadde 15 anni fa.
Ti ringrazio molto.
Grazie a voi.
Ciao, buon lavoro.
Ciao.
E questo era Giuseppe Zaccaria, giornalista inviato della Stampa. Abbiamo citato prima il filosofo sloveno, Slavoj Žižek, che ha detto in un articolo sul Manifesto che le cose presero una piega catastrofica quando in Serbia la nomenclatura comunista adottò come strategia di sopravvivenza il nazionalismo anticomunista coltivato soprattutto da poeti e scrittori conservatori. E veniamo quindi al ruolo che una parte degli intellettuali, e non solo serbi, hanno avuto nel suscitare e fomentare il nazionalismo e gli odi etnici, di cui poi Milosevic si è servito più e meglio di altri. E di questo ruolo, di questa responsabilità degli intellettuali ha scritto molto efficacemente, per esempio, Predrag Matvejevic, che è uno scrittore, docente universitario, è nato a Mostar, in Bosnia-Erzegovina, da madre croata e padre russo, ha insegnato all'Università di Zagabria, alla Sorbona di Parigi. All'inizio delle guerre dell'ex Jugoslavia emigrò scegliendo una posizione che definì tra asilo ed esilio. È vissuto dal 91-94 in Francia e da più di 10 anni lavora in Italia, dove è professore ordinario alla Sapienza, all'Università Sapienza di Roma. All'indomani della morte di Milosevic, Matvejevic ha scritto sul Messaggero che la morte di Milosevic non suscita pietà, piuttosto rimpianto, perché il processo contro di lui non arriverà mai a conclusione e di conseguenza non sarà mai compiuta la presa di coscienza necessaria, soprattutto per la Serbia e per gli altri paesi dei Balcani. Anche qui una prospettiva non molto rassicurante. Ne abbiamo chiesto la ragione a Predrag Matvejevic.
Forse impedirà non è parola giusta, ma in ogni modo avrà un influsso, perché se Milosevic diventa in Serbia un mito, se la leggenda si fa su di lui in un modo che spesso capita nei Balcani, anzi se basta immaginare che la battaglia del Kosovo era una battaglia perduta e durante i secoli è rimasta questa memoria leggendaria di questa battaglia. Dunque, Milosevic, pur essendo storicamente un personaggio negativo, si sta creando così un mito proprio che segue, ecco, le sue ultime, i suoi ultimi momenti e i suoi funerali. E dunque questo potrebbe in qualche modo impedire questo processo della presa di coscienza che è assolutamente necessaria soprattutto alla Serbia per liberarsi dal vecchio nazionalismo che ha creato il personaggio Milosevic. E per caso e per paradosso, infatti, ha creato un mito nazionale di un personaggio che non era infatti nazionalista. Milosevic era un uomo di potere, di volontà di governare, di tenere il potere nelle sue mani. E dunque a questo pensavo quando ho scritto che impedirà in qualche modo la presa di coscienza.
Ah, ecco, qualcuno ha scritto, anzi, un articolo che è stato pubblicato dal Manifesto, si dice che appunto Milosevic non era un nazionalista, però ha riunito da una parte diciamo così, la burocrazia, il sistema di potere comunista e dall'altra il nazionalismo anticomunista. Lei è d'accordo?
Abbastanza, sì. Infatti lui questo è la sua demagogia, è sorprendente, è un uomo molto capace. Infatti lui ha riunito il patriarca, dunque la Chiesa ortodossa molto conservatrice, molto conservativa. Infatti da una parte e dall'altra parte una burocrazia che non era contenta del posto della Serbia, che era una burocrazia comunista, infatti, e poi ha riunito così un popolo che non era ben orientato politicamente. E, dunque questo è sicuramente un personaggio. Poi c'è un altro paradosso, lui era pro-jugoslavo, ma infatti ha finito come il personaggio che ha contribuito il più alla distruzione della Jugoslavia, perché i mezzi di cui si serviva non potevano essere accettati dagli altri e non potevano dunque contribuire alla salvaguardia della Jugoslavia.
Ma si può dire che lui però sia stato forse quello a capire davvero che Tito era morto, che quel sistema era finito, che quella Jugoslavia era finita e che quindi lui poi l'ha sfruttato dal suo punto di vista?
Credo che questo non gli interessava molto. Tito, lui era in un'altra situazione, si rendeva conto di questa situazione, ma era limitato infatti perché vedeva soltanto quello che si poteva fare in Serbia e con la Serbia. E e accettava anche le idee di quelli che pensavano alla grande Serbia, a questo famoso memorandum dell'Accademia Serba, alcune idee di ideologi.
Quindi l'idea della grande Serbia esisteva davvero, cioè lui ce l'aveva questa idea?
Non forse nella forma in cui è stato descritto dagli altri nazionalismi che vedevano così il pericolo serbo un po' dappertutto, ma quello che nel momento in cui Milosevic diventava importante, l'uomo forte di Belgrado, quello che era il nazionalismo serbo, faceva paura alle altre nazionalità, in un paese dove esistevano tante altre nazioni, la croata, la slovena, la macedone, ma montenegrina, bosniaca, e naturalmente lui ha suscitato questo tipo di paura e di reazione nei confronti della Serbia.
Lei ha scritto anche sul ruolo che hanno avuto e sulle responsabilità che hanno avuto gli intellettuali, anzi, ricordiamo, ha subito anche un processo per quello che ha scritto. Ecco, c'è stato un ruolo importante, grave anche, degli intellettuali, delle responsabilità non solo serbi, in generale di molti intellettuali balcanici in quello che è successo negli anni 90. Ce le vuole ricordare questo aspetto?
Io li ho chiamato talibani, e per questo proprio questo termine che ho usato in un testo che si chiama I nostri talibani, che è uscito anche in Italia, a Trieste, sotto il titolo Talebani cristiani, per non far pensare soltanto ai musulmani di Bosnia e Erzegovina. I talebani per me erano questi intellettuali che incitavano all'odio, che servivano ai capi degli piccoli nuovi stati creati dopo la disgregazione dell'ex Jugoslavia, e che infatti servivano questa ideologia nazionalista con cui la Jugoslavia non poteva sopravvivere, e ne erano tanti, i serbi erano particolarmente forti. Invece di usare, diciamo, questo tipo di postcomunismo in un altro modo, di servirsene, di farne una vera democrazia, hanno fatto quello che io chiamai, inventando una parola, una democratura. E in questa democratura questi intellettuali sono stati molto presenti, molto ascoltati, hanno sedotto le masse popolari, e credo che hanno una grande responsabilità.
Senti, in questi giorni si è criticato anche l'operato del Tribunale dell'Aia, o per meglio dire come l'accusa, cioè quindi come la procuratrice Carla Del Ponte ha voluto impostare l'accusa. Lei cosa ne pensa? Lei pensa che davvero abbia sbagliato l'accusa, o che non ci fosse altra, nel senso, per dire, fare un processo molto lungo, molto complesso, o che non c'era altra strada?
Io non dubito della buona volontà.
Certo, su questo non dubita nessuno.
Sicuramente, e considero che il Tribunale debba continuare il lavoro, ma so che dopo quello che è capitato sarà molto più difficile, se la credibilità in qualche modo è stata un po' perduta di questo Tribunale. Comunque rimangano gli altri criminali che sono già lì nel Tribunale dell'Aia, nella prigione di Scheveningen, poi ci sono Mladic e Karadžić, che sono colpevoli delle cose disastrose fatte in Bosnia, 8.000 musulmani massacrati a Srebrenica, 1.350 giorni di assedio di Sarajevo. Bisogna rispondere per questo, invece i tribunali dell'ex Jugoslavia non mi sembrano essere capaci di fare questo lavoro. La giustizia è ancora lontano di una vera e propria giustizia, e dunque il processo è stato troppo lungo, troppo esibizionista, ha permesso a Milosevic così le esibizioni che hanno un po' diminuito, direi, l'importanza di quello di cui si parlava. Comunque, malgrado tutto, credo che il Tribunale dell'Aia debba continuare malgrado le nuove difficoltà. Alcune altre cose cambiano con questa morte, con questo evento. Mi chiedo quale sarà in questo momento l'atteggiamento dell'Europa, dell'Unione Europea.
Ecco, infatti le volevo chiedere proprio questo, perché l'Europa ha ormai, diciamo così, aperto un dialogo con tutti i paesi balcanici, ponendo però delle condizioni. Quindi è anche importante quello che l'Europa farà, deciderà di fare, se farà degli errori o no, insomma.
Sicuramente sono, in questo momento sono tre questioni, tre domande molto, molto importanti, ognuna legata con la Serbia. Il problema del Kosovo, il problema della separazione del Montenegro, che deve decidersi fra un mese, per un po' più di un mese, e il problema della Repubblica Serba nella Bosnia, avendo una repubblica particolare in una repubblica di Bosnia Erzegovina, lo Stato bosniaco non può funzionare, dunque è una cosa molto importante. Non risolvendo le cose nei Balcani, nella Bosnia, che ha una posizione assiale nei Balcani, alla crisi balcanica. Col Kosovo anche continua. Adesso, in questo momento in cui il nazionalismo serbo ha avuto così questo colpo con la morte di Milošević e con le circostanze che hanno seguito questa morte, non vedo un'Europa che si precipita, che va rapidamente verso la soluzione di questi altri problemi, che sono problemi molto gravi. Dunque direi che l'imputato serviva meno che il morto. Il morto è più forte e sta influenzando la situazione più che non lo faceva l'imputato.
Quindi vuol dire che non solo la Serbia, non solo i Balcani, ma anche tutta l'Europa dovrà fare a lungo ancora i conti prima doveva fare i conti con Milošević, adesso col fantasma di Milošević.
Sicuramente. Poi riappare quello, mi ricordo in questo contesto una bellissima idea di Churchill in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, guardava verso i Balcani, in un momento sembrava che l'invasione potesse farsi da questa parte della Dalmazia e non dalla Normandia, e lui diceva, guardando i Balcani, è lo spazio che produce più di storia di quanto ne può consumare. Spazio che produce più di storia di quanto ne può consumare, e riappare questo spazio. Ecco, vediamo questi problemi: Bosnia, Kosovo, Montenegro, Serbia, rapporti con l'Europa, rapporti con l'Unione Europea, candidatura della Croazia che è imminente, due paesi balcanici, Rumenia e Bulgaria, che devono prossimamente far parte dell'Unione Europea. Tutto questo, tutta questa scacchiera è in qualche modo un po' disturbata.
Ci lascia con una nota un po' di se non di pessimismo, però di preoccupazione.
Di inquietudine. Osservo, innanzitutto in questo momento osservo la Serbia e le difficoltà che appaiono. Mi sono sorpreso fino a qual punto si riesce a dimenticare quello che ha fatto Milošević, infatti ha perduto le guerre, come può essere inneggiato come un eroe? Ho perduto gli spazi, ho perduto la credibilità, ha macchiato la storia della Serbia, che è un paese importante dell'Europa, che nelle due guerre mondiali ha avuto tante vittime, ha avuto tanto coraggio di opporsi. Dunque, dopo tutto questo, fino a qual punto la forza dei nazionalismi supera i veri meriti?
Torniamo al problema probabilmente di questo periodo storico, i fondamentalismi, i nazionalismi, queste visioni integraliste della storia della vita, insomma, torniamo lì sempre.
Sicuramente sono presenti, ma in questo contesto bisogna dire, adesso abbiamo a che fare con due paesi in cui esistono numerosi musulmani in Albania, in Kosovo e in Bosnia Erzegovina. Non conosco abbastanza bene l'Islam albanese, ma mi sono reso conto nei contatti con i kosovari, anche con gli albanesi, con alcuni scrittori, il mio amico Ismail Kadare, che è il più grande scrittore albanese. Per gli albanesi la differenza di fede non conta molto. Invece la differenza di crede, pur essendo una fede cristiana, una religione cristiana, fra gli ortodossi e i cattolici c'è un grande conflitto, infatti che si è manifestato durante questa guerra. È un grande errore, e su questo occorrebbe, credo, pensare in questo momento, e di non aver visto che nella Bosnia Erzegovina esisteva un Islam abbastanza laico, un Islam europeo, è venuto molto tardi dopo con l'impero ottomano. La gente slava l'ha preso come l'hanno preso, diciamo, i spagnoli, i siciliani durante le occupazioni arabe. E invece di vedere un Islam laico nel cuore dell'Europa e di opporre questo Islam europeo ai veri fondamentalismi, si è lasciato distruggere questa gente, distruggere in modo crudele. E questo bisogna tener conto anche di questo problema. In questo senso Milosevic è un colpevole. Ah, lui ha avuto tanto potere, era tanto ascoltato, tanto seguito, che con un piccolo dito poteva dire no, finiamo l'assedio di Sarajevo, finiamo, non permettiamo la Srebrenica e via dicendo. Questo poteva farlo, non l'ho fatto. Lui è più colpevole di quello che non aveva fatto che di quello che ha realmente fatto.
E con queste parole di Predrag Matvejević siamo arrivati alla fine di questo speciale che abbiamo dedicato alla figura di Slobodan Milošević. Non abbiamo parlato di tante altre cose, dell'affare Telecom Serbia, di quando grazie all'acquisto di Telecom Serbia da parte di Telecom Italia arrivarono quasi 500 milioni di euro nelle casse di Milošević per garantirgli un po' di sopravvivenza, un po' di pace sociale. Non abbiamo parlato nemmeno dei sostenitori, diciamo così, o quantomeno delle indulgenze che Milošević ha avuto in Italia, anche dei viaggi di esponenti politici della sinistra italiana o della Lega a Belgrado. Ricordiamo una su tutti, per rispondere a queste critiche dei radicali, quando Bossi disse, rivolto ai radicali a Pannella, meglio Milošević che Kulošević. Questa è un po' la summa delle simpatie anche che Milošević ha avuto nel nostro paese. Chiudiamo con la cronaca di questi giorni. Domani, sabato 18, a Pozarevac ci saranno i funerali di Milošević, probabilmente non ci sarà la vedova. Intanto è accertato che Milošević non è morto avvelenato, ma comunque il Tribunale Penale dell'AIA ha deciso di aprire un'inchiesta sulla gestione del carcere di Scheveningen. Vi lasciamo con le parole di Antonio Russo. Antonio Russo ha seguito per Radio Radicale in particolare la guerra in Kosovo. Antonio non era, e poi è morto seguendo la guerra in Cecenia. Antonio non era un filosofo, non era un analista politico, era un cronista, era uno che però forse grazie a questo riusciva anche a cogliere a volte il nocciolo dei problemi. Abbiamo da una trasmissione che andò in onda a Radio Radicale il 29 gennaio del 99, quindi con la guerra in Kosovo già in corso, ma non ancora con l'intervento NATO, vi lasciamo con queste parole che ricordano anche quali sono state le inerzie dell'Europa nei confronti delle guerre, della situazione dell'ex Jugoslavia. Grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie agli ospiti che hanno partecipato e naturalmente grazie a Claudio Palumbo e Alessandro Teodori per la collaborazione tecnica. Chiudiamo con queste parole di Antonio Russo.
Il problema è che la miopia della politica europea sta adesso pagando i conti di questa miopia, nel senso che se la conoscenza che si aveva, cioè la famosa politica dello stare affacciati alla finestra della crisi della Jugoslavia, parliamo già dall'81, poi non parliamo dalla morte di Tito e via dicendo, in cui non siamo stati tutt'altro che tempestivi nel riconoscimento della Jugoslavia o comunque nel dare garanzie e promesse di essere parte integrante di una futura comunità europea che si allarga anche appunto alla Repubblica Jugoslava, questo tipo di miopia ha creato quel mostro che ben conosciamo, che è il Dayton della Bosnia. Il grosso problema della NATO per quanto riguarda il Kosovo non è solo il Kosovo, è la Bosnia. Nel momento che si elimina anche un capo come Milošević, non si elimina il problema che noi abbiamo creato per le nostre miopie diplomatiche di vecchia data e di vecchia memoria, a stile di Metternich austriaco del Trattato di Versailles o di Berlino, che erano appunto i trattati che hanno creato una Jugoslavia che si è poi continuata a proseguire nel tempo fino ai giorni attuali. La Bosnia è ancora un calderone che riesplode, quindi il Kosovo, per come viene interpretato dalla diplomazia della NATO, dalla stessa comunità europea, con tutti gli interessi intrecciati, la cui stessa Emma Bonino ben definisce, no? come grande macchina politica, ma poi mostruosità politica perché economicamente è una struttura reale, ma poi politicamente non è capace di saper gestire anche una politica internazionale, e qui la Jugoslavia ne è una riprova, è una spoletta, il Kosovo è una spoletta non solo per il problema del Kosovo e della Serbia, ma per la Bosnia.